Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione. Monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore, lavastoviglie da 45 centimetri, con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu, uguale prezzi d'ingrosso. FBA di Bruno, corso Potenza 183, angolo via Lucento, Torino.
Gioca da 43 secondi il primo tempo allo stadio Bentegodi di Verona tra Verona e Milan, posticipo della terza giornata del campionato di Serie A, uno dei posticipi in realtà, perché ce ne sarà poi anche un altro domani sera che metterà di fronte il Torino e il Lecce. Buonasera a Dario Dilloni.
Buonasera.
Eccoti qua, buon appetito anche, giudicando dalla bocca.
La bocca è vuota, la pizza non è ancora arrivata, arriverà,
peccato,
ma è vuota.
Peccato, perché mi è sembrato di sentire un pochettino di bocca piena
non precorriamo i tempi, sarà tempo.
Esattamente, buonasera anche a Gianluca Rouge.
Buonasera.
Ecco, come mai sei così di buon umore dall'audio?
Sarei di buon umore, visto la settimana sportiva, perché ci tocca commentare questi...
Ci tocca di commentare...
Perché... Vai. Dobbiamo commentare una squadra che gioca in 10, scusa.
Quale? Il Milan o il Verona? Perché è una frase abbastanza... che può andare, può andare bene per tutto, direi.
Aspetta, scusa, però devo fare questo segmento, visto che hai parlato di Milan.
Sì.
Aspetta un secondo. Numero 20.
Non ti sentiamo.
Sì, sto distraendo la ruota di Milan. Numero 39.
Ok. Vabbè, che sì, perché praticamente il Milan fa la formazione con i Bussolotti. Più o meno la situazione è simile, però.
No, in realtà Giampaolo segue un criterio molto preciso.
Sì,
sarebbe.
Sono curioso.
Lui va a verificare, dice: ok, chi abbiamo preso quest'estate al mercato? Ok, questi non giocano.
Perfetto, mi fa piacere che questo sia. Il metodo del Milan, diciamo.
Qual è il giocatore che ha rotto più i coglioni in spogliatoio? Biglia.
Perfetto.
Che mi serve che rompa le palle.
Benissimo, molto 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 buono sapersi questo, va bene.
Che Bennacer l'ha voluto lui.
Sì, esatto.
Krunic l'ha voluto lui.
Sì,
no, vabbè, fa niente.
E non giocano, cioè tutto... No, Bennacer
hanno anche pagato 20 milioni, gioca Rodriguez.
Va bene.
Allora, Rodriguez ok, perché Hernandez è infortunato, non è ancora recuperato. Gli unici due che ammetto sono Theo Hernandez, che sta recuperando, e Rebic, che si è allenato tipo una volta, quindi
sì.
Per Giampaolo mi sta bene, però sì.
Gli altri hai qualche piccolo problemino da accettare.
Aggiungerei Mister 45 milioni e gioca Suso un'altra volta per la gioia di Dario.
Che è Mister 45 milioni? Ah, Leao.
Sì. Vabbè, Suso ha fatto bene in nazionale, no? Giudicando da quello che ho letto.
Sì, beh.
Ha segnato chiunque della Spagna tranne Suso. Questo è il... Diciamo, quello che possiamo dire. Vabbè, siamo a 3 minuti e 35 nel corso del primo tempo a Verona, punteggio di 0-0 tra Verona e Milan. Devo aggiornare tra l'altro anche la grafica perché abbiamo i colori sbagliati, quantomeno non tanto per il Milan.
Il Verona gioca in 10.
Scusami, non ho capito.
L'asterisco, per me il Verona gioca in 10.
Addirittura, perché il Verona gioca in 10, di grazia?
Avanti.
Vabbè, ok. Adesso tra poco leggeremo anche le formazioni. Stiamo anche aspettando l'arrivo dell'avvocato Pezzo, che ci farà compagnia in cronaca. Palla intanto sul fondo da calcio d'angolo per il Milan. Allora, vediamo le formazioni.
Ce l'ho già io quella del Verona.
No, ce l'ho anch'io la formazione. Allora, il Milan in campo con Donnarumma in porta, Rodriguez, Romagnoli, Musacchio e Calabria. A centrocampo Çalhanoğlu, Biglia e Kessié. Trequartisti sono Paquetá e Suso, unica punta e Piontek. Acquisti nuovi del Milan di questa stagione schierati questa sera, zero mi pare di vedere, perché la formazione mi sembra piena di elementi dello scorso anno.
Questo pallone,
se vogliamo,
per esempio, se vogliamo,
c'è Piontek, che vabbè è arrivato a gennaio, però sì, c'era già anche lo scorso anno. Il Verona risponde con Silvestri in porta, Günther, che spero non sia il cane famoso presidente del Pisa, anche perché avrebbe tipo 72 anni a questo momento, Kumbulla o Kumbulla, che dir si voglia, Ramani, a centrocampo Lazovic, Miguel Veloso, Amrabat e Faraoni, poi Verre e Zaccagni, dietro l'unica punta che è Stepinski. In panchina il Milan ha Benasser, Bonaventura, Hernandez, Antonio Donnarumma, Rafael Leao, Conti, Soncin, Samu Castiglieco, Rebic, Leo Duarte, Krunic e Borini. Risponde il Verona, che in panchina ha Davidovic, Henderson, Tutino, Emperor, Radunovic, Di Carmine, Danzi, Berardi, Pazzini, Pessina, Vitale e Ajapong.
Attacca. Ma Pazzini quello?
Credo che sia il Pazzini quello, all'11. Sì, è quello lì, ha 46 anni, però è lì praticamente presente in panchina questa sera.
Non gioca, d'altronde loro senza centravanti. Sì. Poi.
Tu l'app del Milan non ce l'hai, vero?
Io sì, ce l'ho.
Mi verifichi se c'è la radiocronaca di Suma sull'app del Milan? Perché dovrebbe esserci la radiocronaca di Suma.
Vediamo.
Però in questo momento io non vedo assolutamente nulla. Attacca intanto il Verona, palla sul fondo, è rimessa in gioco, affidata alla formazione milanista.
È una partita importantissima, ricordiamolo, perché Milan ha la possibilità di agganciare la zona UEFA. Già adesso.
Ha la possibilità, scusa, di agganciare la zona UEFA addirittura.
Una vittoria arriverebbe a 6 punti in 3 partite,
aggancerebbe il Torino, il Napoli e l'Atalanta, aggancerebbe in classifica effettivamente. Calcio d'angolo intanto per il Verona,
vittoria arriverebbe a 7 punti.
Siamo fatti saltare male qui, bravo Musacchio.
Io non sento un cazzo sull'app, non so come mai, però non mi fa sentire il risultato.
Sei schermato dal sumismo, tu non puoi sentire.
Conclusione intanto da fuori, protestano alcuni giocatori del Milan, palla che comunque esce sul fondo.
Ma c'è una domanda a Dario.
Dica.
Voi giocate così tardi invece che giocare come tutti i cristiani alle 3 di pomeriggio, non le pesa?
Sì, mi pesa, perché in effetti alla sera fa un po' freddo.
Non adesso, non adesso probabilmente.
Rispetto alle 3 di pomeriggio fa un po' freddo, questo ci pesa, diciamo.
Ma poi
come...
questa storia delle partite alle 3 è nata da una travisata del problema di Sarri. Ieri Sarri ha detto semplicemente che giocare alle 3 fa la è diverso rispetto alle 20:45. Non ha torto, intanto al Verona una rovesciata in area di rigore, la parata da parte di Donnarumma.
Tranquillo, la tecnica è quella. Ma dire semplicemente abbiamo fatto schifo, no, eh. Vabbè, adesso lo sappiamo, anche il Diopol del Napoli.
Abbiamo fatto schifo, cioè, c'è qualcosa che credo che ti impedisca a livello contrattuale di dire dicevo che non credo che a livello contrattuale lui non possa dire una cosa del genere.
In campo con 7.5 io lo direi. All'Inter non sono riusciti neanche a fargli prendere una sufficienza in 3 anni.
A chi, scusa, non ho capito.
È stato uno dei migliori in campo, 7.5.
Sì, ma chi? Ah, D'Albert. Ok,
per Albert. Sì, ok.
Attacca il Verona intanto. Controllo di palla che arriva da parte di Lazovic. Lancio lungo di Lazovic è fatto preda della difesa del Milan. 8 minuti 18 nel corso del primo tempo. Ancora il Milan che adesso attacca. Che controlla il pallone. il passaggio che avviene, ma viene intercettato da un difensore del Verona, ancora Lazovic. Lazovic palla all'indietro, controlla la formazione del Verona, c'è poi un fallo forse,
no.
Il direttore di gara non c'è fallo, allora Paquetà contro la palla, allarga Paquetà sulla sinistra, avanza il Milan con il pallone portato avanti da Çalhanoğlu, che ricordiamo Dario ormai ribattezzato Çalhanoğlu, però effettivamente però col Bologna comunque Çalhanoğlu è stato decisivo, perché comunque il gol è stato
sì,
suo.
Sì, per carità, siamo d'accordo.
È anche vero che un orologio rotto segna l'ora giusta due volte al giorno, aveva detto.
Bravo, sì. Esatto. E soprattutto la colpita di testa, non di piedi, sì. Per cui
il problema sono i piedi, di Çalhanoğlu.
Più che altro i piedi tanto... sono buoni, è come li usa che...
Esatto. Siamo al decimo minuto nel corso del primo tempo, non è successa assolutamente una mazza fino a questo momento. 0-0 tra Verona e Milan nel posticipo di questa terza giornata. Vi ricordiamo che poi noi torneremo in onda martedì sera,
bravo Biglia, no,
dalle
bravo,
ore 18.50 con la Champions League per Inter Slavia Praga, intanto palla che viene fatta prendere dalla difesa del Milan. Noi saremo in onda per tutte e quattro le partite italiane di questa Champions League in questa settimana. Martedì alle 18.55 seguiremo Inter Slavia Praga, alle 21 seguiremo Napoli-Liverpool e poi mercoledì seguiremo Atletico Madrid-Juventus e Dinamo Zagabria-Atalanta con collegamento per noi dalle ore 20.55. È arrivato intanto l'avvocato che ha portato il bere. Buonasera avvocato. Non si è dotato di pizza avvocato questa sera? Adesso le colleghiamo la cuffia un attimo solo, così almeno può esprimere anche lei i suoi commenti e le sue opinioni sulla gara di questa sera. Dovremmo essere connessi. Vada avvocato.
Pensate
qualcuno. Buonasera.
Ciao.
Avvocato, come sta? Come mai niente
perché
pizza?
Perché sono tornato prima e ho potuto mangiare a casa.
Ah, pensavo alla festa del vino anche stasera.
No,
sarebbe...
basta.
Non sarebbe qui probabilmente.
No, domani, no, sabato prossimo.
Sabato prossimo, esatto. Sabato prossimo saremo in buon numero alla festa del vino. E guardato intanto l'allenatore del Verona. E abbiamo visto poi anche inquadrato prima Giampaolo sulla panchina del Milan. Attacca adesso il Milan, anzi attacca il Verona, poi un fallo, calcio di punizione in favore della formazione rossonera. Rivediamo quello che è appena successo, la spinta ai danni del numero 2 rossonero, si tratta di Calabria e qui l'azione di prima con Donnarumma che allontana. Oh, rumore fortissimo in cuffia, non so chi è. Adesso provo un attimo eventualmente a sistemare.
Cosa?
Il mio microfono.
Cazzo.
No, che è successo?
Staccare fa male l'orecchio.
Ah, ok, scusa. Attacca il Verona. Controlla il Mina che riparte con.
Dai, veloci, muoviti.
È veloce mica tanto. Infatti, No, viene comunque controllato dal Milan in questo momento, però effettivamente la discesa della formazione allenata da Giampaolo si ferma qui, almeno per il momento. E vedremo poi cosa succederà nel proseguimento dell'azione. Ancora il Milan, c'è Suso che segue comunque l'avanzare dell'azione, anche se il pallone viene portato avanti da un compagno. Ha recuperato il pallone dal Verona, però riparte il Verona con il controllo da parte di Ver. Ancora il Milan, adesso riparte dalla propria zona di centrocampo. Romagnoli, palla in avanti, ancora il Milan. Credo che sia lei, avvocato. Se allontana il microfono dalla bocca.
So,
perché sentiamo dei come direbbe.
No, io uscire lo sento come.
No, lo so, però come sentiamo, come direbbe Peter Griffin, sentiamo dei rumori da papà, che non è il massimo della vita. Sentiamo ogni tanto delle.
No,
e cose così.
Anche io.
Meno, io lo sento io in cuffia. Che sì. Suso controlla la palla ancora
dell'area,
che si è fermato regolarmente secondo il direttore di gara. Riparte il Verona, possibilità di contropiede per la formazione veronese, adesso un 5 contro 4, attacca il Verona, ha portato avanti il pallone da Lazovic all'indietro per un compagno, il Verona in area di rigore del Milan, la conclusione che non arriva e poi lisciato il pallone, cross e palla che finisce fuori con rimessa affidata al Milan al 13° del primo tempo. Verona 0, Milan 0 al Bentegodi. Saluto Giocatore.
Caro Bentanova, siamo salvi, siamo liberi.
Sì, sarà anche salvo e libero, ma se avvicina il microfono ci fa una cortesia, grazie.
Ma intanto basta
che... festeggiare Pellegrini Totti uguali.
Ma che Totti, ma che uguali poi soprattutto. Cioè...
Stasera il figlio il prodigo ci ha portato San
sì,
Francesco
certo,
nelle
no.
montagne del
ma che sta di ma cosa sta dicendo
stasera parla di Stepinski vedi come torna in lui
sì esatto
esiste
non esiste
esiste,
esatto.
Esiste
tu pensa se segna Stepinski stasera cosa succede
madonna
grasse risate
prega
grassissime risate aggiungerei anche
lui la sua retrocessione sarà più divertente.
Allora, c'è una squadra che in questo momento mi sembra più vicina alla retrocessione, direi che è il Chievo, guardando la classifica, anche se è undicesimo.
Abbiamo vinto ieri, caro mio.
Pensa prima cosa eravate, allora.
Una squadra a un punto, adesso a quattro.
Ah, ok, benissimo, buona sapere. Ecco qua, adesso abbiamo corretto i colori in grafica. Perché ho convinto che giocasse con la maglia giallo-blu.
Questo è fallo però, porco Giuda.
E infatti è fallo. Come, scusi, termine tecnico?
Porco Giuda.
Ecco, appunto. Calcio di punizione per il Milan, fallo ai danni di Suso, era l'autore del, anzi del giocatore che ha subito fallo, sì infatti, lo rivediamo, vediamo se era fallo, questo. Sai che secondo me non è minimamente fallo questo qui?
No, è la manata in faccia che gli ha...
Vediamo, ah sì, sì, gli ha la manata, siccome non detto, sì.
È la manata in faccia che...
Sì, contatto gamma e corpo non c'è, però c'è la manata effettivamente da parte di Veloso, giusto?
E non sei nero azzurro perché col VAR l'avrebbero già buttato fuori.
Oh, che rosico. Ma l'espulsione di ieri di De Paul c'era assolutamente,
assolutamente
coglione, tecnicamente parlando.
Assolutamente sacrosanto.
Regolamento
no, dovevano morire anche Candreva, però certo. Il rosso è assolutamente giusto, assolutamente.
Siccome la munizione di Candreva non è arrivata...
Ha fatto quella che in termine tecnico si può definire stronzata, De Paul.
Impiavinchiata.
Sì. No, proprio stronzata, che è peggio.
Secondo me, che secondo me punta vai. Diretto alla porta, Suso. Fa la stupidaggine e punta diretto alla porta.
Sai che anche secondo me potrebbe provare il tiro, sul primo palo. Vediamo che succede. 15-23 nel corso del primo tempo. La battuta di Suso, vediamo se la butta in mezzo. Perché buttarla in mezzo è un po' troppo vicino al portiere. Così si può anche provare il tiro, effettivamente. Vediamo un po'. Infatti tira direttamente sul primo palo, un po' debole, onestamente, come tiro. Non neanche tanto alto, francamente, come pallone.
Il problema è che... più o meno tutto il Verona aveva mangiato la foglia, si sono buttati tutti subito sul primo palo, quindi non c'era minima speranza che passasse.
Assolutamente, sono d'accordo con te su quello.
Dai, il campione la risolverà con un altro gesto, dai.
Chi sarebbe il campione? Perdona.
Dei 22 in campo.
Il campione sarebbe l'unico giocatore del Milan l'anno scorso, 10+10.
Sarebbe Stepinski, probabilmente.
No, è Suso, 10 gol
è Suso. Ma è inutile che dica Stepinski, io sono andato avanti. Tanto non... farà la sua bella stagione da retrocessione e andrà a gennaio al Cagliari come sempre.
Ah, perché Stepinski a gennaio va fisso al Cagliari dovunque si trova.
È nelle regole della Serie A probabilmente, no? A gennaio
beh,
è scritto regola 27,b a gennaio Stepinski va al Cagliari. Credo che sia proprio
arrivo subito.
La prima squadra che non retrocede gli dà il doppio. Sì. Va bene così.
Ancora il Verona che controlla la palla. Comunque come detto ci sentiremo poi martedì e mercoledì per la Champions League e giovedì per l'Europa League con la partita tra Roma e Istanbul Basaksehir che andrà in onda su TV8 in chiaro.
Devo già mettere una presa di posizione forte.
Sì, sentiamo la stronzata.
Salisburgo-Napoli, prego i napoletani di non prendersela male, ma il mio tifo per Minamino batte anche il Napoli.
Salisburgo-Napoli, guarda che gioca con Liverpool il Napoli,
Ci sarà, che non
ci
è
sarà
ora,
più avanti, vabbè, molto più avanti però.
La mia non sportività in quella partita.
Fallo a metà campo, intanto, calcio in punizione per il Milan, fallo ancora su Suso, che è già tipo il terzo quarto fallo.
Quello è sempre Paquetà.
Ah, Paquetà, scusami, chiedo scusa.
Che è sempre quello che subisce.
Somiglia a Suso.
Ma è sempre Paquetà.
Sì.
Non è per niente Suso, dai.
Che è un
meno
bulla?
Ai compagni la
Cumbulla, come
che Cumbulla, credo che sia, sì.
Ma che cos'è?
È un difensore, te lo dico subito. Si chiama vabbè, ovviamente Cumbulla. Marash Cumbulla o Cumbulla, che dir si voglia. No, è Cumbulla perché è albanese. È albanese. È un 2000, ha 19 anni. Gioca nel Verona da credo da quest'anno. No, in realtà ha fatto dei giovanili. È un prototipo. Non solo, perché comunque ha giocato nell'Under 17 e nell'Under 19. Quindi. Ha fatto proprio tutte le sì, la primavera. Quindi
ha levato il posto al più grande difensore italiano mai stato in Russia, ovvero Bocchetti. Quindi
ok, benissimo. Buono a sapersi.
Bello sto di prendere mio. Bravo.
18 e 15 nel corso del primo tempo. Non sta succedendo assolutamente nulla a Verona. 0-0 tra Verona e Milan in questa gara della terza giornata del campionato di Serie A.
Succede di più a Miami che qui.
Stai guardando i Dolphins dopo. Ah, live audio, eccolo qua, perfetto. Eccolo qui, adesso ce l'ho anch'io la radio cronaca di Sulma. Non mi dava la possibilità di sceglierla prima.
Vabbè, la senti solo tu.
Vediamo se riesco a farlo.
Con le mani a Verona, errore nostro. L'aggressività del Verona ci costringe a giocare un po' sopra ritmo, forzando la giocata anche in zone normali del campo e non vicino alla porta. E qui Calhanoglu è stato impreciso su Riccardo Rodriguez.
Ma è un modo carino per dire che Calhanoglu ha fatto una cazzata.
Sì, probabilmente è quello, esattamente.
Certo.
Un'altra cazzata.
C'è intanto un cartellino giallo proprio per Stepinski, giocatore che abbiamo già citato in più occasioni in questa serata.
Bravo.
Ventesimo. Bravo. Vediamo quello che è successo. È gamba abbastanza alta effettivamente nei confronti di Musacchio, che si prende una scarpata sul muso, per utilizzare anche in questo caso un termine tecnico. Gamba tesa, non è un intervento da cartellino rosso, però cartellino giallo assolutamente giustificato per
vedremo
il numero
fine
9.
Campionato.
La vedo in forma, avvocato, sto guardando la, l'immagine.
Oh,
cosa,
ma io sono stanco. Oggi abbiamo fatto la birra.
Vabbè, ma è roba stancante
è
far la birra.
È stancante. Che cazzo scherzi?
Certo, l'avvocato, lei è più stanco della difesa del Sassuolo, la vedo bella battuta.
Ma quante erano? 4-0 quando ho visto io, quanto è finita?
Ah, attenzione perché va a vedere al VAR, va a vedere al VAR per 4-2. Vedere se effettivamente si sia una roba da rosso o no. Questo mi sembra.
Vabbè, insomma.
Rivedendola così, effettivamente. Sai cosa? Beh, ha la gamba piegata anche, va detto questo. La piega all'ultimo, però vediamo.
L'intervento è sicuramente pericoloso, ma pare andare per il pallone.
Esatto,
eh?
Sì, esattamente. Però lo va a vedere. Però lo va assolutamente a vedere. Vabbè, ritorna, vediamo. Se c'è provvedimento disciplinare. VAR. Rosso, espulso Stepinski al 20esimo, giudicato intervento da cartellino rosso.
Coglione!
Ma cosa ridi? Sei 11esimo in classifica, stai bravo. Aggiungo, in B peraltro.
Al posto
in B.
Suo riderei in effetti, dai.
No, a me il rosso pare un pelo eccessivo, però
inquadrato il
io voglio rimanere in Serie A perché sono da Serie A, coglione, doccia.
Come, scusa, non ho capito. Abbiamo visto inquadrato l'allenatore del Verona Gaetano Curreri, mentre qui vediamo Stepinski che esce dal campo.
Non potevo prendere Simeone che ha anche fatto
eccolo
gol.
Qua
perché lui?
Lo riconoscete? Il cantante degli stadio, l'allenatore del Verona.
È vero.
Juricè, sempre Juricè.
Esce quindi Stepinski, Verona in 10, al 22esimo del primo tempo.
Pipi!
Sai cosa? Questo è, mi sembra, il classico episodio che lo guardi in campo è una cosa, poi lo guardi alla televisione e ti sembra un'altra cosa, secondo me. Nel senso, la gamba è alta, però non so dirti se è un intervento da rosso o meno, questo qua. Poi magari mi trovo 10 arbitri che mi dicono no, guarda, è da rosso, quindi mi adeguo, però... Ha detto che l'account Twitter del Verona l'ha presa abbastanza bene, possiamo vederlo. Verona Milan, mettese primo tempo... purtroppo non riesco a metterlo in diffusione, un attimo solo. Eccoci qua, forse... Verona Milan 0-0, ventesimo primo tempo. Dopo aver verificato il VAR, l'arbitro espelle Stepinski tra lo stupore generale. Questa è la.
Tra lo stupore generale?
Sì, esatto, l'ho scritto così.
Vabbè, possiamo dirlo che è l'anno dell'Inter anche con questo episodio.
Ah,
è l'anno dell'Inter.
Che c'entra? Cosa c'entra?
Perché stranamente una milanese sfrutta il vantaggio dell'anno dell'Inter.
È l'Inter dei record già, tre partite e tre vittorie.
Benissimo.
In altre partite, giustamente.
Adesso lo metto in diffusione il tweet, forse, se riesco.
Ah, che bello, guarda, avrei già goduto
da... Ah, sto pallone, invece di dover volerne scartare 12 a tutti i costi, porco. ecco Giuda.
E più che altro sanno quei 12 che è sempre sullo stesso piede che tira. Ah,
sono degli, ecco qua.
Sono degli imbecilli comunque.
Chi?
Quelli, quelli bianchi.
E il Milan, quindi. Vabbè, sai che novità. Questo è il tweet del Verona.
Il vantaggio di un uomo si sfrutta facendo circolare la palla, ma come ha detto bene Dario, se non se la passano.
Ma perché Suso la passa al portiere avversario sempre, o agli avversari in generale?
Dettagli, dettagli trasparenti. Ecco qua, questo è il tweet che vediamo. Intanto c'è un cartellino in arrivo per Piontek.
Credo che sia Piontek,
cartellino.
Credo.
Non so se è fallo su Piontek o per Piontek. Vediamo un attimo.
Ah, perché l'ha abbracciato e l'ha buttato giù.
Sì, fallo di Piontek. Credo che abbia tirato fuori addirittura il cartellino giallo.
Sì, sì, giallo, giallo.
Stava scrivendo sul taccuino, quindi giallo per Piontek al 25esimo del primo tempo.
Piontek che in realtà è nato dall'arbitro e dice no, in realtà volevo solo fargli un culo così, però esatto. Il gesto, la gestualità delle braccia c'era quella.
Abbastanza eloquente, effettivamente. 25esimo, quindi abbiamo avuto il rosso di Stepinski, questo giallo per Piontek e direi null'altro da segnalare fino a questo
insomma,
momento.
Una partita emozionante, veramente.
Sì, esatto.
Emozionante tutto il resto in questo momento. Guarda il forum che tutti a godere. Oh.
Salutiamo intanto il fornitore di pizza di Dario Lilloni, che sento che sta mangiando. Chi è, facciamo pubblicità, chi è il fornitore di questa sera?
La Coop.
Ah, la Coop, direte.
Comunista.
Le sue pizze surgelate, a volte buone, a volte meno. Stasera un po' meno.
Beh, come le pizze surgelate, diciamo.
Se posso dire che anche Coop mi vede 5 milioni di stecca per pizza che fa famiglia Raiola.
Lei chi sarebbe innanzitutto?
È un
Raiola.
Ah, ok.
Gestire a fare Neymar, chiamare Raiola pizzeria.
Adesso la riconosco di più, effettivamente. Recupera pallone il Verona, intanto. Ancora la formazione giallo-blu, oggi maglia blu in realtà. Con il controllo di palla che adesso viene in difesa proprio da parte di Kumbulla. Kumbulla sulla destra per Ramani. Lancio lungo la parte del numero 13. Fuori gioco da parte di, non di Stepinski, ma a questo punto direi di Ver. Credo che la formazione adesso sia un 3-4-2 praticamente, perché penso che abbia allargato Ver sulla destra. Vediamo un pochettino. O forse addirittura un 3-3-3, cioè con Gunther, Kumbulla e Ramani in difesa, però chi può aver allargato in attacco? Vediamo come si evolve la partita.
Quinta punta e manderà Amrabat a correre, dai.
Vediamo. Eccolo qua, Amrabat, incurato dalla regia. Ma
te li stai inventando i giocatori di Verona? Sì,
no, questo è Amrabat. No, sì,
non ne conosco uno di questi qua. Mi hanno espulso l'unico che conosco, sì. Quindi finito.
Ne approfittiamo per salutare chi ci sta ascoltando da Radio Albatro, perché torniamo su Radio Albatro questa sera per un po' come le malattie infettive.
Arriviamo... Albatro, vi avete già donato una grande gioia, vi voglio bene.
Amici di Radio Albatro,
ci dispiace,
ci dispiace.
Ma resisteranno fino al Sanremo del patatone?
Scusi, chi è il patatone di Grazia?
È Amadeus, c'è il naso patatone.
Perché patatone di Grazia?
Perché c'è il naso patatone, vabbè. Non ti sembra il nostro patatone.
Ecco, bene, intanto un altro bel lancio.
Avrei detto contando il personaggio più naso a cipolla, però sa com'è.
Santa Madonna!
Ah, che bello.
Io non capisco cosa c'è. Perché questi lanci in 10 contro 11 giocano peggio?
Dario, non vedi che bel Milan con Çalhanoğlu e Suso?
Ma porco Giuda.
Fosse sparito con i nuovi acquisti. Rieccolo lì.
Guarda che l'avevamo detto prima, no?
Hanno fatto mercato.
Come facciamo a fare la formazione? Quelli che abbiamo preso in estate non giocano.
Fatto più casino di tutti in campo subito Viglia, ma certo, una persona integerrima con che sì, che si vogliono tanto bene. Vabbè,
lancio lungo, attenzione, l'aggancio non è male, conclusione alto sopra la traversa, occasione per il Verona, gran lancio lungo, il controllo di palla che è arrivato da parte di Zaccagni, che ha agganciato posizione regolare da parte di Verre, l'aggancio di destro molto buono da parte di Verre, che si alza il pallone, la conclusione al volo, la palla però esce alta sopra la traversa, grande occasione per il Verona, forse la prima occasione della partita, e comunque un'ottima occasione, prende male tra l'altro la palla il numero 14 Verre.
Allora, faccio notare l'atteggiamento di Romagnoli e Musacchio, perché no, di fronte al campanile ancora alto, con l'uomo che gli passava di fianco a tutti e due, erano lì a te col naso per aria a fare bello il pallone, va che bello.
No, soprattutto Romagnoli si è fatto superare in velocità in maniera abbastanza disarmante. Mano.
Prendono troppo con calma la partita, dovrebbero aggredire per fare il gol e invece gli fanno anche fare le azioni.
Però vedi, un bel Suso tutto campo, anche dall'altra parte, per fare casino a destra e a sinistra.
Ormai l'hanno capito tutti che fa, su, ormai.
Corre il Verona, 29esimo che sta per finire, inizia il 30esimo del primo tempo, punteggio che vede la formazione del Milan e la formazione del Verona ancora ferme sullo 0-0, ma ricordiamo che il Verona è in 10 per l'espulsione di Stepinski, avvenuta al 20esimo, con l'ausilio del VAR.
Il VAR è la cosa più bella dell'universo.
Quello vergogna.
Dell'Inter e Tammy Abraham, quello è un terzetto di cose belle.
Sai che sei veramente impresentabile quando sì, fai dici cose del
sono
genere.
D'accordo, sono d'accordo.
Io sono onesto e pulito, non fedivrago e fregatore.
Cos'è che sei? Scusa?
Onesto e pulito.
No, era la parola che ha cercato di usare, non riuscendoci peraltro.
Io non pugnalo alla schiena dicendo a occhio. Giugno, io rimando poi agosto.
Occhio alla Milan, pallone buono, che via. Sì, conclusione. Anzi no,
perché
non è
lui,
che sì,
lui non sì, tira, no, lui la stoppa male.
Che si controlla male il pallone che comunque finisce in calcio d'angolo per il Milan.
Voleva alzarla per poi fare un altro passaggio perché era troppo lontano.
No, voleva fare la rovesciata sul posto alla Ronaldinho. Voleva fare
ingoia il pezzo di pizza, innanzitutto. E già, già intanto il quinto calcio d'angolo per il Milan. Ho detto bene. Ancora il Milan che ha battuto il calcio d'angolo. Il cross di Suso. Bella la palla in mezzo e non arriva alla colpo di testa Piontek. Palla che finisce sul fondo e la palla sarà affidata al Verona. Siamo alla mezz'ora, Verona-Milan 0-0. Gioco fermo, credo che ci sia forse addirittura un cooling break.
No, cooling break questo lì.
Vediamo un po' se si riprende.
Ti voglio bene, amico di colore, stabiliamo insieme la pace fra le etnie. No,
sì. Cosa che, ricordiamo tra l'altro che siamo a Verona, che è una città che con le persone di colore diciamo ha un bel rapporto, specialmente la tifoseria del Verona, da molti anni a questa parte.
Lo hai detto tu, io per la mia salvaguardia non lo dico più.
Perché devi andarci tu a Verona, meglio andare a Verona, me ne fai una mazza, quindi non ci vado. Ancora il Milan in possesso del pallone.
Io ci vado la prossima settimana, ecco. Quindi voglio essere ancora vivo.
Sì. Ancora il Milan. Vabbè, ti presenti con una maglietta nera, penso che sia a posto.
No, io ho la mia maglia col mio numero e della mia squadra, bianco-blu sì, però, non
88,
giallo.
88 immagino che è un numero ideale per andare a Verona. Ancora il Milan con Suso.
Ma guarda, passo a rientrare e tiro largo di sì, sinistro verso la porta. Esatto. Non lo fa mai.
Non l'avevo mai visto. Questo ragazzo spagnolo potrebbe diventare
lui,
bravo.
Sono lui e Insigne che fanno questa cosa. Ah no, Insigne in realtà ha un po' smesso di fare questa, di fare il suo tiro a rientrare delle balle. Che faceva 20 volte a partita.
Perché un giorno Ancelotti è andato da lui e ha detto: allora, se
lo
vuoi giocare,
ancora, se lo fai ancora, ti mangio le gambe. Cosa che
infatti
peraltro
l'ha rifatto in allenamento.
Cosa che peraltro Ancelotti può far benissimo, tra l'altro.
Ha giocato da Dio per essere la prima in Italia.
No. Si intende di mangiare le gambe. Intende
di mangiare le gambe.
Quando si tratta di mangiare Ancelotti.
Ancelotti direi che è una buona sporchetta. No? Lui no, che ci vedete di male, intendiamoci.
Lui c'è.
Attacchiamo gli allenatori perché sono grassi.
Ah, quindi le scritte che appaiono sui muri delle città ogni tanto lui c'è sono riferite ad Ancelotti.
Sì, e nei posti dove è venuto a mangiare.
Ok. Benissimo.
Arriviamo a queste battute di poco conto.
Qualcosa dobbiamo inventarci, la partita fa schifo, quindi qualcosa dobbiamo pure inventarci.
Che anche tu credi la diceria che Di Francesco non ci capisce di pallone. Su, vabbè. Continuiamo
no,
a dire.
Che c'entra? Ha vinto oggi, no? Di Francesco, quindi...
No.
No, è vero, è andato a
Sampdoria. Avrebbe perso.
Dimenticavo che allena la Sampdoria adesso Di Francesco e non la Roma. Allora, intanto per omaggiare, diciamo, la corrente di Verona, sono iniziate le fucilazioni, come avete sentito qualche istante fa. Palla che finisce fuori.
Capito, palla che finisce tra i piedi di Roma. È il benvenuto.
No, quanto ha fatto a San Paolo?
Napoli.
Ah, ieri. ieri, pensavo oggi. Sì, sembra la stessa giornata, è vero, però.
Samp che non è in difficoltà, no?
E non è in vendita, giudicando almeno le ultime parole di Ferrero. Però ha anche detto: se Vialli mi dà 100 milioni, se Vialli mi dà 100 milioni, gli porto, diciamo, anche nel cuore della notte gli atti di vendita. Questo è quello che ha detto.
E Vialli ha risposto: tu sei 100 milioni, tu sei scemo, fondamentalmente.
Anche vale 100 milioni, il problema è dargli a Ferrero.
Questo è vero.
Perché quel poveraccio là in fondo e mezz'ora aspetta il pallone, non gli passano mai.
C'è un altro giallo, questa volta per un giocatore del Milan. Intanto possiamo vedere la classifica aggiornata della Serie A in tempo reale, con il Verona che sale a quota 5 punti in questo momento con la Roma, mentre invece il Milan è a 4 punti in questo momento con Lazio e Genoa, con Torino e Lecce una partita in meno che ricordiamo verrà giocata domani sera alle ore 20:45 con diretta televisiva su Sky. Poi noi ritorneremo dopo la tre giorni europea il prossimo weekend per quanto riguarda le partite di campionato, e domenica sera commenteremo uno spettacolare Lazio-Parma alle ore 20:45.
No, è spettacolarissimo, Eric, cioè, torna il tenente. Oggi ha dato
ma non giocherà neanche.
Qual è il tenente?
Cornelius.
Ah. È entrato e ha provocato già qualcosa. Il terzo,
sì,
gol,
terzo gol del Cagliari, esattamente.
Beh,
se vuoi possiamo commentare Lecce-Napoli domenica pomeriggio, però non so se ho Udinese-Brescia sabato alle 3. No, dormirò a quell'ora.
Non c'è ancora il ballo.
Guarda, non possiamo neanche commentare la Juve, perché noi siamo alla festa del vino in contemporanea con la partita della Juve, quindi.
Potremmo,
e anche col derby
potremmo commentarla invece in quel...
Ma la Juve a che orario gioca? Alle 11?
Alle 6 gioca, sabato alle 18.
Vale, però, cioè, quando c'è il traffico non arriva la squadra in tempo. Dario, digli qualcosa, cioè, Pullman si ferma nel traffico, arrivano all'ultimo e Sarri dirà: oh, siamo arrivati 20 minuti prima del fischio d'inizio.
Parli per esperienza, visto che la tua squadra gioca sempre a sabato quest'anno, vero? Attacca il Milan intanto, il pallone a centrocampo.
Lo diciamo noi, tipo ieri.
Muovere un pallone in avanti pare brutto, eh? Cioè, c'è una lentezza nel muovere il pallone verticalmente che...
Muovere il pallone avanti, colpa vostra, date il pallone a su.
Guarda quello là, poveraccio, sullo schermo, che è sempre lì davanti.
Guarda che l'allenatore quello.
No, il terzino.
Ah, scusi.
Che non gliela passano neanche se piange. E lì, ogni tanto va avanti, fa numero.
Corre il pallone del Milan. Cosa vedere un po' su palla? Perché sono. Voglio vedere che punto siamo. Con la.
Il primo per il più palla più sterile della storia.
Allora, il Milan mi dà Corriere dello Sport 59% possesso palla in questo momento.
È su 60.
Miracolo, gliel'hanno passata. Peccato l'unica volta in cui era indietro.
Sì.
Indietro e spalla alla
porta.
Che c'è
spazio per un tiro che non arriva.
Che tiro!
Suso contro la palla in mezzo a due, il cross in mezzo.
Ma guarda che tiro!
Palla molla in mezzo da parte di Suso. Il Verona si può così distendere. Pallone che però finisce in palla laterale. Non ci può arrivare l'altro, dice. Rimesso in gioco.
Mi mancano le parole di Giampaolo. Suso è un campione, mi sono innamorato di lui.
Secondo me era sbronzo. In vino Veritas.
L'ha dette dopo. Cos'era? Dopo Milan Brescia o Udinese Milan? Forse Udinese Milan.
Dopo.
L'ultima di precampionato.
Era precampionato.
Ah, precampionato. Era. Magari era dopo lo spettacolare 0-0 di Cesena.
Probabile.
Ancora in Milan. Suso. Cross in mezzo. Non c'è nessuno a raccogliere l'invito. E la palla finisce in fallo laterale, rimessa affidata al Verona. Qualche dato statistico del match per quanto riguarda i tiri: abbiamo un tiro del Verona, che nello specchio 0 del Milan fino a questo momento. Tiri totali 4-3, però ribattuti 1-3, quindi tutti i tiri del Milan sono stati ribattuti un tiro dei 4 che ha fatto il Verona è stato ribattuto.
il Verona è la squadra in 10, eh? Rendiamoci conto di questo.
Sì. Perché sta facendo effettivamente abbastanza la partita a livello di occasioni, non tanto a livello di gioco, perché comunque Milan ha più possesso palla, però il Milan effettivamente non ha ancora tirato in porta fino a questo momento.
Perché abbiamo una tale lentezza nel muovere il pallone, nel portarlo avanti in verticale, che il Verona, per quanto sia in 10, ha tutta la tranquillità e il comodo di chiudersi, di mettere il pullman davanti alla porta e poi ti voglio.
Lancio in avanti, vediamo il Verona cosa combina. Palla all'indietro, insiste ancora la formazione di casa. Il pallone fuori gioco di Lazovic, quindi calcio in posizione in favore del Milan. C'era stato il passaggio da parte di, credo, Verre per Lazovic. Palla in fallo e calcio in posizione per fuori gioco. E poi c'è fallo adesso da parte del capitano del Verona. Ammonito il vediamo un pochettino.
Veloso,
grazie. Ammonito Veloso. Siamo a 1-2. Due ammoniti del Milan, un giallo e un rosso per controllo del Verona. Adesso arriverà il riepilogo in
una partita di grandi nomea, guarda, sì. Bellissima.
Di grande spettacolo anche fino a questo momento. C'è qualche partita inutile su DAZN in questo momento. Vabbè, c'è la Serie B volendo, però. Ma della B parleremo durante i pallonari. L'angolo dell'inutilità, come lo ribattezzeremo, arriverà durante i pallonari. C'è Pisa Cremonese su uno scontro da Serie A degli anni 80, stagione 90-91 forse.
Ci saranno Simeone e Floriancic.
Floriancic.
Anconetani che è tornato dall'oltretomba con questo corso. Rimpallata che si tenta il tiro. Arrivano in due a ribatterglielo.
Lo schema flipper è Giampaolo per il bel gioco dello schema. Chi è questo?
Chi sono i due panzoni inquadrati? Cioè, quello di sinistra, quantomeno, e quello di destra.
Chi è sta gente?
Non lo so.
Gianluca, tu che hai amicizie poco raccomandabili.
Sembravano i protagonisti di quelli dell'Aria Amara, che è una serie pugliese. Che...
Non credo di sapere chi siano.
Angolo per il Milan, direttamente sul portiere. Parata la parte.
L'intervallo del Milan sarà molto, molto teso.
Un po' come questo cross.
Molto, molto teso.
Cos'è?
Non lo so.
Giampaolo con lo Zibibo che l'ha già finita. Ah, dice, okay. Fate quello che pare. Io vado.
Comunque poi dopo il turno di domenica prossima di campionato torneremo per altri tre giorni di diretta calcistica. Perché martedì sera 24 commenteremo alle 21 Brescia-Juventus. Mercoledì sera alle 21. Che c'è?
Ma davvero?
Sì, vabbè. Non riesci cosa?
No, Brescia Juventus.
C'è questa, è anche su DAZN tra l'altro, quindi però avremo satellite, quindi non avremo problemi.
Facciamola commentare la Leotta.
Guarda che la Leotta cos'è? Mercoledì credo che vada online il primo video.
Quagliarella, sì.
Sì, esatto, con Quagliarella. Cos'era? Linea di Letta era la trasmissione?
Linea di Letta.
Sì, con lo sport. Telemonte Carlo, linea di Letta con lo sport, certo.
Sì, esatto. Poi... vuoi commentare la diletta con la Leotta con Quagliarella? No,
sai perché? Perché quando dici esce un nuovo video di Diletta Leotta, magari la gente pensa male. Dopo certi punti di vista. Punto di vista, esatto.
Infatti, io insomma, non è che.
Comunque, dicevo, martedì sera 24 commenteremo Brescia Juventus alle 21. Mercoledì sera alle 21 commenteremo le altre partite della giornata. Che sono campo centrale sarà Inter-Lazio da San Siro, poi avremo Fiorentina-Sampdoria, Genoa-Bologna, Napoli-Cagliari, Parma-Sassuolo e Spallecce, e poi torneremo, poi avremo anche i pallonari alle 23 ovviamente per turno settimanale, e poi giovedì sera alle ore 21 torneremo in diretta per commentare l'ultima partita di questo quello che sarà il quinto turno di campionato di Serie A, che sarà Torino-Milan, che seguiremo in diretta dalle ore 20:55.
Allora, voglio che se ne parli bene. Quel Torino può essere campione d'Italia già dopo tre giornate.
Ma la smetta, non dica fesserie.
Se vinciamo l'unico modo che i parlano.
L'unico modo che il Torino ha per essere campione d'Italia è cambiare località. Questa la capite.
Ah, ok, va bene.
Emetto poi... che ha ragione. Il dottor Linoni ha già ragione, sì. Quindi ci trasferiremo a Novara.
Ah, ok, benissimo. Poi
è
domenica,
un po' più a nord.
Domenica 29 ritorneremo per seguire un altro posticipo di Serie A che sarà sempre Milan, tra l'altro. Milan gioca molto spesso la domenica sera, quindi noi commenteremo.
È contento Dario?
Immagino, guarda.
Felice proprio.
Tra l'altro partita bella, perché giocate contro la Fiorentina il 29, quindi...
Santa Madonna.
Domenica 6 ottobre, grande appuntamento, perché dalle 20:45 seguiremo Inter-Juventus, che è il posticipo di questa giornata, preceduto alle 18 da Torino-Napoli. Questo vediamo come si mette il campionato, quindi magari possiamo commentare anche Torino-Napoli, però sicuramente commenteremo Inter-Juve.
Vi aspetto tutti per Fiorentina mio.
Sì, esca dal bagno per cortesia, che sembra sempre che stia...
Forse riusciamo a vincere partita, 17 no win, very good.
17 no win.
No, 17.
17 pareggi? Vabbè, la Fiorentina effettivamente, beh, un punto l'ha fatto, con la Juve l'ha fatto, però effettivamente un punticino l'ha fatto. In questo momento sarebbe in processo la Fiorentina, guardando il ruolino, però sembra anche solo la terza giornata. Occhio al Milan, siamo nell'ultimo minuto del primo tempo. Cross in mezzo,
l'ultima vittoria di gennaio, io non scherzavo.
Palla fuori, rimessa in gioco per il Milan, pallo laterale per la formazione rossonera.
La Fiorentina non vince dal 20 gennaio, tipo, adesso controllo. Tu pareggiate.
Ancora il Milan, 30 secondi alla fine del primo tempo. C'è spazio forse per un tiro dalla distanza? No, assolutamente no.
Ho pensato tre volte diverse proprio a tirare, tutte e tre le volte ho detto no, meglio di no, allora conviene andare ancora avanti. Nel frattempo il campo stava finendo.
Esatto, lo stato dell'attacco del Milan credo che venga rappresentato dal fatto che adesso il creatore di gioco è Calabria, che è stato portato in avanti per motivi inspiegabili. Eccolo qua, palla sulla destra. Eccolo qua, Calabria controlla palla. Ha spostato Suso. Tiro cross da parte di Calabria.
Gli è venuta la susite anche a lui.
La susite.
Susismo.
Un minuto di recupero in questo primo tempo. Sentiamo un secondo Suma cosa da dire su questo spettacolare primo tempo.
Segnando alle cronache, si sarebbe detto una volta, agli archivi, con 1-0-0 piuttosto grigio. Verona che ha avuto le occasioni migliori, noi che evidentemente abbiamo il possesso palla e controllo della partita, però... poco incisivo, poco pericoloso, poco significativo,
poco decente, aggiungerei anche, ma quello è un altro discorso.
Ancora una serie di passaggi.
Beh, fa gare, diciamo che le big fanno a gara.
Che palla.
Cercano molto le fasce, qui Riccardo Rodriguez a stare attento. Aveva dato la palla ormai per conquistata, invece l'avversario ci ha creduto. Riparte RR.
Ormai vabbè, però, 15 secondi alla fine del primo tempo. Mi sa che arriveremo. Impostare un'azione. Arriverà tra qualche istante il fischio finale di questa prima frazione di gioco. No.
Sì, che alla fine si parla tanto di calcio champagne, però Napoli efficiente, l'Inter fa il suo, Milan e Juve, mamma mia, la Roma gioca 60 minuti.
Finisce il primo tempo, fischi del pubblico, non so, rivolti a chi, forse rivolti all'arbitro per l'espulsione, però effettivamente non un gran primo tempo questo qua, 0-0 direi giusto. Per
questa la Serie A sono contento di essere in Serie B, guarda.
Non ci credi neanche tu che lo dici.
Sei
comunque
dici... un paraculo.
Esatto, sei un grande sei un gran figlio di Paragnosta, come direbbe qualcuno.
Sono sincero, se questa è una partita di Serie A, che palle. E mi dispiace per Milan, però
sono molte le partite, cioè, vogliamo parlare di Fiorentina-Juve ieri sera di pomeriggio, che poi ho visto, fra l'altro. Assolutamente da dimenticare.
Fiorentina e poi vabbè,
è stata una partita orribile in generale, Fiorentina-Juventus, ma ne parleremo ovviamente più per la Juve, naturalmente, però in generale
Juve, una partita. Bari.
Intanto che succede? C'è un parapiglia davanti al tunnel.
Ma ci sono che sia Biglia che se la...
Sentiamo intanto la flash.
L'avete un po' tutti con l'arbitro, come l'hai vista tu quell'espulsione di Stepinski?
Sì, io l'ho vista dal vivo, poi non lo so, voi la vedete meglio, però mi sembrava abbastanza severa lasciare espellere un giocatore a inizio primo tempo. La partita la determina, insomma, e quindi noi ci siamo costretti a difenderci per tutto questo primo tempo e anche il secondo e ripartire.
Sai che stai per far scoppiare lo stadio con quel gol? Sarebbe stato il più bello della tua vita.
No, il primo in Serie A sarebbe stato, quello era importante, che andavamo in vantaggio, non l'ho fatto e spero di farlo il secondo tempo.
In bocca al lupo a Valerio Verre.
Queste le parole di Verre ai microfoni di Sky. Sarebbe stato un gol fantastico, tra l'altro, per sì. Abbiamo visto, perché comunque anche lo stop con palla che praticamente è rimasta ferma, è salita, però è rimasta ferma più o meno in quella posizione, era anche un notevolissimo gesto tecnico. Poi purtroppo l'ha presa male, purtroppo per il Verona naturalmente l'ha presa male. Dario, commento finale al primo tempo.
Che strazio.
Ecco, direi che basti avanzi. Avvocato?
Che pena.
Gianluca?
Serie B in confronto.
Ripeti che sei saltato un pezzo.
Serie B in questi casi.
Ecco, niente. Nel senso, perdi sempre la prima sillaba. Ripeti la prima parola due volte, perché sennò
ripeto ancora, meglio la Serie B che sta.
Oh, perfetto. Adesso ci siamo, perfetto. Va bene, ci fermiamo per l'intervallo. Torniamo nel secondo tempo, tra circa una decina di minuti, con il secondo tempo della partita dallo stadio Bentegodi. Ripetiamo ancora una volta il risultato al termine dei primi 45 minuti appunto allo stadio Bentegodi di Verona. Il punteggio vede il Verona e il Milan ferme sullo 0-0. Ci fermiamo, torniamo tra circa una decina di minuti. Tra poco, grazie.
Ciao.
Entra in campo con Team, Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team. Entra in campo con Team, Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team.
Secondo tempo di Verona Milan che è iniziato da 38 secondi. Un attimo che rimettiamo l'audio dello stadio, così almeno abbiamo il sottofondo ideale per questo secondo tempo. Come detto, secondo tempo di Verona Milan, 0-0 il punteggio. Non ho visto, ci sono stati dei cambi nelle formazioni. Vai Dario.
Cambio nel Milan, è uscito Paquetà, è entrato Rebic.
Ah, ok, quindi debutto per finalmente un nuovo acquisto del Milan in questa,
sì, esatto,
in questa serata.
C'era fuori Suso, pareva brutto, evidentemente, vabbè.
Vediamo cosa accadrà in questa seconda frazione di gioco. Allora, riepiloghiamo le formazioni. Il Milan con Donnarumma in porta. I difensori sono Rodriguez, Romagnoli, Musacchio e Calabria. A centrocampo Çalhanoğlu, Biglia e Kessié. A questo punto Rebic e Suso, dietro l'unica punta che è Piontek. Risponde il Verona con Silvestri in porta, Günther, Kumbulla e Ramani in difesa, Lazovic, Veloso, Amrabat e Faraoni a centrocampo, Verre e Zaccagni, presumo le due punte a questo punto, visto che era un 3-4-1-2, però Stepinski è stato espulso a 20° del primo tempo, quindi il Verona è in 10 per questa seconda frazione di gioco. Vediamo come inizia il secondo tempo la formazione rossonera. Il pallone giocato adesso dal Milan, il passaggio adesso in avanti, ancora il Milan che insiste. Biglia per Calabria, no, chi è questo? Vediamo un po' la conclusione, la palla esce non di molto a lato della porta, difesa dall'estero difensore del Verona, Silvestri, la conclusione che è stata da parte di Suso.
Sai cos'è la cosa brutta di Suso? È che magari tira fuori un gol con un colpo del genere, allora tutti a dire è fortissimo, deve stare dentro, onta, vergogna e cagotto su di noi che abbiamo pensato di toglierlo, e resta dentro.
Rivedendolo al replay, la palla è uscita di un metrello e mezzo. Però...
Sì, esatto.
Intanto...
Vabbè, non... è il classico te delle 5 di Suso, dai.
Non colgo l'analogia.
Le schede dei nuovi Stepinski sembra Inzaghi. Questo era l'articolo che c'era su...
Uguale, Riccardo ce l'aveva, l'ha visto?
Su TG Gialloblu. Però possiamo risalirci con la cache, vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Sì, eccolo qui, le schede dei nuovi, guardalo qua, credo che ce l'abbiamo. Allora, un attimo solo, Allora, ok, vediamo un po' se mi fa vedere il pezzo. Per il momento no, purtroppo no, però posso provare.
Fantastico questo.
No, perché praticamente mi fa praticamente, cioè la storia del rispetto della privacy, faccio accetto e poi mi fa ritornare praticamente all'articolo originale. Comunque vedo se riesco a recuperarlo in altro modo, diciamo.
Intanto ricordiamo che è una grande partita questa, non, di certo fa capire la differenza di categoria.
Certo, perché gli dà il pallone lì?
Occhio al Milan però ancora, conclusione da fuori, alta, sopra la traversa. Milan che quantomeno tira un pochettino più in porta in questa seconda
verso la
di gioco.
Porta,
verso la porta.
Verso, nella generica direzione della porta.
Verso, esatto, esattamente. Yeah.
Ha messo un'ala per cercare di allargare il campo, è la cosa più normale che poteva fare.
In porta per il Verona Leo Contini.
Ci chiedono come sta giocando Romagnoli. Normale direi fino a questo momento.
Sì, per poco lui e Musacchio non si sono persi Verri che stava per fare il gol del millennio
nel primo tempo questo, sì. Però è successo talmente poco in generale in questo primo tempo che comunque non mi sento neanche di dire partita buona o negativa da parte di qualcuno, diciamo, mettiamola così. Allora leggo in mezzo al guado, se fosse un romanzo di formazione Mario Stepinski sarebbe lì anzi scusa, a guardarsi lo specchio. Cosa fare da grande? L'attaccante di Siraz, piccolo distretto del profondo est della Polonia, 24 anni, l'acquisto più chiacchierato e costoso del mercato del Verona. La formula dell'obbligo di riscatto è un tecnicismo di bilancio, chiacchierato perché si è passato un'intera estate e poi qui purtroppo non si legge il resto.
Sì, che doveva andare dovunque, poi è rimasto e poi l'ultimo giorno ha detto io voglio andare via, voglio andare in Serie A, però rimango qui, dove vuoi che vada.
E per forza, cioè, non gli lasciava molte scelte?
Ripeto, ha rifiutato squadre come Cagliari e Spal che diciamo non sono la merda, ora con tutto rispetto. Per esempio la Spal oggi ha fatto una signora partita,
sì, vero.
Collaborazione con Lazio.
Vero.
Avrebbe rischiato di togliere il posto a Sexy Petagna, però.
Sexy Petagna, come abbiamo sempre detto,
stupido Sexy Petagna, aggiungerei, sì.
Stupido
Eric, sei l'unico che non salti sul carro, come abbiamo sempre detto.
Mi rifiuto categoricamente.
Vedrai 20. Quando 20. Gli europei del 2020 vinceremo con un gol di Petagna in finale.
Madonna, ragazzi.
Con una sponda di Petagna, perché il gol lui non lo fa, sponda.
Sì, con una boa sponda, di Petagna. Certo.
Sponda di Petagna per il gol di Balotelli.
Contando che non lo sta convocando, io ho i miei dubbi che Balotelli sia capace europei. Però
tempo
è anche
vero che non gioca, vero anche questo.
Tempo al tempo. Che se c'è uno che può convocarlo è lui.
Petagna sta cercando di arrivare a 20 gol perché nel caso Borriello e Ibiza ha già pronte le ragazze.
Comunque non è bloccato il sito, è proprio giù il sito di quello che mi
dice. Ah, ecco. Vabbè, ci sarà già la gente a infamarlo, che ti devo dire.
Ma dov'è il problema, quindi, che ha paragonato Stepinski a Inzaghi?
No, ha fatto un bellissimo articolo dove hanno detto un giocatore come Inzaghi, ponderato, intelligente, che sa giocare. Primi 20 minuti bene.
Settimo del secondo tempo, sempre 0-0 tra Verona e Milan. Vediamo cosa combina la formazione rossonera. Palla sulla sinistra per Musacchio. Anzi, per Rodriguez. Scusa, Rodriguez 68, giusto. Rientra Rodriguez sul piede destro. Pallone all'indietro.
Milan e si ritorna al passaggio orizzontale.
Sì, anche perché in Verona sono 11 in difesa. Ha detto che questo. Occhio a Milan, però. Yes. Giocatore completamente libero. Che sì. Tenta la conclusione, ma gli viene rimpallato da un giocatore del Verona. Palla che viene poi spazzata via. E Milan lo recupera vicino alla linea di centrocampo. Ancora è Milan in possesso del pallone.
Il difensore la passa al centrocampista.
Vabbè, non siamo ancora a quei livelli. Non manca molto. Non manca molto, però non siamo ancora a quei livelli.
Eric, neanche Biglia gli stanno dando il pallone per giostrare, veramente siamo al passaggio per tiella tu.
Un altro veramente dannoso è Riccardo Rodriguez. Purtroppo il problema è che Teo Hernandez si è fatto male dopo una partita di precampionato e per Giampaolo è come se fosse
morto.
Si fosse disintegrato.
magari è disintegrato sul serio, non lo sappiamo. Occhio a Milan. Conclusione, palla che viene deviata, palla che balla in area di rigore poi
che
esce
poi,
verso
il laterale. Cacchio, ma lui che tira verso la porta, comunque porta il pallone verso la porta, è veramente suso.
È veramente sì, cioè non tira nessuno. Tira! Devi tirare, porco Giuda!
Ancora è Milan. Sì. Che...
Però c'è un problema, qui c'è il centravanti col 9, è vero che il 9 porta male.
No, ma
sai
cosa? Cos'è questo? Cos'è questo?
No, ma sai cosa? Sai cosa? È anche il problema, sai qual è?
L'ex migliore terzino sinistro del campionato.
No, ma sai qual è? Il problema è che è anche difficile oggettivamente tirare per il Milan perché sono in ottoli in difesa, se lo guardi.
Schiena.
Ho capito, Eric, ho capito, ma quando sono uno in meno gli avversari si fa girare il pallone per farli stancare. Io il Verona non lo vedo stanco, anzi è il Milan che è stanco perché non sa più cosa pensare, non c'è cervello.
Dettagli trascurabili.
Cioè siamo arrivati a non ho voglia di pensare, vai Suso, pensaci te, ma sarà la settima volta.
Intanto l'account, il social media manager del Verona continua, diciamo, a come posso dire, a superarsi, perché ha detto, buona trama del Verona che libera, buona trama del Verona che libera Verona, ma l'attaccante viene fermato, il fuorigioco inesistente.
Beh, non rosica,
E i primi commenti sono Guardalino e Bugiardo, e un altro che dice intervistate Guardalino. Ancora il Verona che adesso riparte.
Scusate, è successo? Questa lo devo dire, fuori dallo sport è molto collegata a molte cose.
Sì, cosa?
Jacksonville porta male però,
Perché chi è morto stavolta?
No, erano 13-12, palla in mano a Jacksonville, avevano fatto touchdown, dovevano fare conversione da due punti, si sono fatti fermare e perdono la partita.
Ah, ma è finita adesso?
Sulla linea, si sono fatti bloccare sulla linea!
Vabbè, c'è gente che ci ha perso il Super Bowl per una roba del genere.
Tony Khan porta bene.
Buono che tiro!
Ma porco Giuda,
spero
ma
che
non è possibile.
Descrivete l'azione.
No, allora, cross di Suso e Rebic che praticamente
cosa
si tira
fatto?
Addosso.
Cosa ha fatto Rebic?
Ma guarda che roba!
Io una roba del genere l'ho vista fare oggi da Gervinho in Parma Cagliari.
Sì. Bravo, stavo pensando a quello, però è Gervinho, almeno i piedi quadrati non li ha Rebic.
Si è tirato sul piede.
Gervinho oggi, se beccate gli highlights di Parma-Cagliari, sul 2-1 era, credo, quindi possibilità da dire
2-1,
del
2-1 pari,
di pareggiare, a cross in mezzo, era completamente solo, ha lisciato totalmente la palla e la palla gli è passata di fianco praticamente, quindi, e non ha avuto possibilità di fare 2-2.
Io ho capito, però Rebic non è Gervinho,
direi di no, giudicando da quanto abbiamo appena visto.
Per quanto sia più, secondo me è veramente forte sia Gervinho che Rebic, però Rebic non è un goleador e ho capito perché.
Santo cielo, santo cielo,
non lo so,
santissimo il cielo sopra il Bentegodi, direbbe qualcuno.
La partita è divertente, ma con Antonio secondo me lo sarebbe ancora di più.
Però ci chiuderebbero la diretta dopo 4 minuti
probabilmente. Sì. Allora sarebbero 4 minuti gloriosi, però sì, sarebbero gli
ultimi. Ce ne andremo, come dicono gli americani, in a blaze of glory, però non credo sia una buona idea.
Avvocato, vorrei anche sottolineare che il dottor Bomba viene anche...
Ma non è possibile!
Vabbè, dai, c'è una combine. C'è qualcuno ha giocato l'X.
Vabbè, ma dai. Vabbè. Razzo missile di Biglia sul palo.
Va detto che il campo più da palo credo che sia quello di Roma in queste ultime due domeniche. Anche oggi ci sono stati tipo 3 pali
Calabria.
Vabbè, se Calabria faceva gol in questo modo, potevamo andare via direttamente.
No, potevi chiudere il calcio, veramente.
Provvidenziale il fatto che Cassisi sia abbassato, perché sennò a questo
anche
punto...
Ci credo che sia abbassato, che se la piglia in testa sviene, lo devono portare via in barella.
Sì.
Certo, fatti saltare, idiota.
Ancora il Milan in possesso del pallone. Perde palla, però attenzione al Verona che riparte.
Volevo dirvi palla sulla che destra. Il chiamare il dottor Bomba sarebbe stato un problema per un'altra cosa, che l'Arsenal ha pareggiato col Watford più decrepito di sempre. Calcio d'angolo. Non era in mood stasera.
Ma lui è il tifoso del Tottenham, non lo ricordo.
No, il Milan principalmente, però vale. Simpatizza anche
simpatizza per il Tottenham in Premier League.
Sì.
Mi sembrava Arsenal, vabbè, anche Tottenham, vabbè. Ah no, ha vinto, è vero. Lì è un altro che ci è rimasto male, ma almeno è contento.
Angolo per il Verona, seguiamo questa azione, 14° del secondo tempo, punteggio che è sempre a reti bianche allo stadio Bentegodi. Sale
e vai!
sale il coro dei tifosi del Verona per questo corner.
Azzeccato.
Ramani
over the Dolphins. Ale.
C'è l'intera difesa del Verona che sta confabulando. Tra loro sono in attacco, però in questo momento abbiamo visto Gunther, Kumbala, wow. Muller, Ramani, cross in mezzo, la palla che viene allontanata dalla difesa del Milan. Ancora,
ma,
almeno per qualche
Gunther istante. È molto bravo nelle spiegazioni tattiche. Non hai visto il suo bau.
Ancora è il Verona, palla che rimbalza sulla bandierina, la cosa forse aiuta il Verona, cross in mezzo, la conclusione, il palo, occasione per il Verona con Verre che colpisce il palo, azione incredibile che nasce da un rimpallo sulla bandierina del corner, il pallone rimane in gioco, l'azione prosegue, cross in mezzo, Verre colpisce il volo di destro, palo.
Ci rendiamo conto che sta meritando di più il Verona, sì.
Sì, sì, sì. Allora, avvocato, io ho già pronta la prossima formazione del Milan per la prossima partita.
Sarebbe
Antonio Donnarumma in porta.
Antonio Donnarumma, ok.
Borini, Hernandez sulle fasce, Duarte e Gabbia in difesa. Bennacer, Krunic è un terzo che dovranno vedere chi vive a centrocampo, poi un altro tridente.
No, va detto tra l'altro che Berra era completamente solo, è lasciato totalmente libero.
Quello è il problema. Berra era solo. Solo!
Attacca il Milan, seguiamo questa azione. Poi forse abbiamo un collegamento, forse ancora il Milan, conclusione, la parata da parte di Silvestri. Dicevo, abbiamo un collegamento, vediamo un pochettino se i mezzi tecnici...
Se non l'hai chiuso, secondo
no,
me.
No, credo che sia qua, fatemi controllare un secondo, intanto riparto. Eccoci qua, siamo collegati credo con Antonio Bomba che sta guardando la partita, pronto?
La merda del maiala degli stronzoli nel culo delle poppe pien di fiscio con gli stronzoli e scandali.
Direi che l'ha presa bene, direi,
sì,
Antonio.
Bravo,
questa sera chiudiamo il collegamento e torniamo.
Calma, dignità e classe.
Esattamente.
La presa con stile. Ecco, beh, cadi per terra da solo, dai.
Attacca ancora il Milan.
Le partite del
Milan sono belle perché comunque vedi che praticamente a un certo punto dalla rassegnazione subentra la rabbia proprio del massimo.
Beh, scusami Eric, io vorrei dire, ma la Juve è stata solo scontenta dalla partita, il Milan stasera non è scontento, è da riunione tecnica con frustate questa partita.
Ancora che sì, conclusione da fuori, palla che finisce a lato. Ma parla che dice sul
ha fatto qualcosa, ragazzi. Sì. Milan che soffre il Verona in 10, no.
Maurone,
sentiamo Clarinetto un attimo.
Mentre qui rivediamo il palo di Verre. Abbiamo visto 100 volte il palo di Verre. Il palo di Calabria 2, il palo di Verre
100.
Ecco,
che altro?
Vediamo. Di replay.
Adesso c'è il rinvio da parte di...
Ma il genio lo sa che le riprese delle partite di Serie A la fa l'azienda che lo paga? Cioè la Infront?
No, ti amiamo così come
sei. Che gli girano le palle, che l'Inter è primo, più questa partita.
Mamma mia, tu pensi che c'è il derby sabato?
Il derby...
Non ha più voglia.
Al derby ci prendono, ci appallottolano, ci masticano e poi non vi dico che ci digeriscono e poi non vi dico che fine ci fanno fare.
Ma no, Dario, io sono fiducioso che Duarte e Gabbia centrale, Bennacer, Krunic nel mezzo faranno un ottimo lavoro.
Sì, come no, in allenamento. Poi Gianpaolo dice: no, dai, vi vedo stanchi, faccio giocare quelli dell'altra volta.
Tranquillo, che sabato comunque un modo di farti vedere la partita te lo trovo. Biscione di Rebic.
Ha fatto una pensata e poi ne ha fatta un'altra.
Guarda, potrei addirittura ubriacarmi.
Bellissima palla recuperata, Matteo.
Ecco, bravo Matteo. Mustacchio, mi sa che sei riuscito a
capire. Bravo Matteo, bravo Matteo, bravissimo.
Sì, ma Mustacchio e Romagnoli fanno il loro, cioè possono fare.
Fallo.
Palla non era uscita.
Sì, non fare tirare Verre che per fortuna non prende la porta. Questo sia occhio.
Questa era fallo ed era anche uscita la palla. Occhio al Verona, però vediamo questa azione.
Per capire perché noi scivoliamo e gli altri no. attenzione al Verona, mette bene il piede Calabria.
Che risposta vuoi, Suma? Perché ne avrei diverse in realtà.
Perché è tutto un complotto di piccoli gnomi invisibili che spruzzano l'acqua sotto le nostre scarpe quando noi...
Come no?
Il Verona stanco a terra.
No, come no?
Però non è andato a terra.
E quegli stessi gnomi asciugano tutto prima che passino i giocatori del Verona.
Io gli unici gnomi che conosco sono gli gnomi rubobutante che abbiamo visto nel videogioco di South Park.
Sono quelli di Marco Gaba.
No. Occhio al Milan. 1-2, limite della conclusione, rimpallata. Chiedono un fallo di mano, forse. Va testa contro testa Zaccagni con il giocatore del Milan.
Calcio di rigore.
Rigore?
Sì.
Indica
ovviamente sarà rivisto. Perché...
ovviamente, vediamo. Giallo, sì. Credo che sia calcio di rigore.
Tira tu, io ho paura. E poi il pallone a Çalhanoğlu.
Vediamo se è rigore.
Prima del rigore. Da queste quattro
non si capisce. Poi, vabbè, è andato a indicare un fallo di mano al giocatore Mina, poi viene spinto un'altra distanza. Vediamo.
Braccio largo.
Sai che quest'anno per pila la palla sul braccio.
Sì.
Questo è largo.
Comunque, ho delle notizie belle e brutte. Alcune le ho messe in chat. La brutta è i soliti bu razzisti a che sì. E stavolta sono stati registrati anche dalle televisioni.
Vabbè, ma era stato registrato anche l'altra volta quelli del Cagliari, che hanno fatto un cazzo.
Ma qui attenzione. Poi abbiamo una brutta notizia: all'intervallo è scesa tutta la dirigenza. Tutta
del Verona o del Milan?
Anche il presidente Scaroni.
Cambiano il Verona intanto.
Al grido di avete rotto il cazzo.
Sì, credo sia entrato Boban con questo. Avete rotto il cazzo!
Avete rotto il cazzo!
Rigore, credo che sia stato.
E poi, siccome abbiamo parlato delle dichiarazioni di Stepinski abbiamo preso per il culo, ne ho messa una di Giampaolo della settimana scorsa.
Perché tanto non è un trequartista, sì.
Allora, pallone... dove ha giocato?
Allora, sul rigore il pallone ce l'ha Piontek intanto, quindi potrebbe anche tirare.
Batte Piontek, l'aveva già detto che il rigorista è lui.
Ma mi è piaciuta anche l'azione, perché c'è la Noglu, ha dato palla a Rebic, tira tu, no, Rebic gliela ha ridata, no, tira tu, io ho paura.
Ecco. Rahmani che discute con Romagnoli.
Stanno parlando, perfetto, dice.
Rigore confermato.
Confermato calcio di rigore.
Calcio di rigore, confermato. Con il braccio largo di Günther sul tiro di Çalhanoğlu.
Non è molto entusiasta. No. Ovviamente il Verona su Twitter dice rigore per il Milan, ha ammonito Günther per presunto fallo di mano.
Intanto Dan Peterson
potresti iniziare a seguirlo l'account del Verona, vai, che potrebbe regalare magia.
Dicevi Dario, scusa?
Dicevo che Dan Peterson sta facendo entrare Davide Pessina.
È Dan Peterson di grazie.
È l'allenatore del
Verona, Juric.
Della Tracer Milano. Che...
Ma non è da Peterson, è chiaramente il cantante degli stadio.
Ok.
Vabbè, Piontek. Piontek dal dischetto contro. Chi cazzo è il portiere del Verona? Grazie.
Con Leo Contini, diciamo.
Vero, somiglia effettivamente.
Il portiere avversario.
Me l'ho detto prima io. Leo Contini, portiere del Verona.
Dai, Leo.
0-0 del Bentegodi.
Piontek contro Silvestri.
Piontek può calciare con la nostra curva alle spalle del portiere del Verona.
L'arbitro, che è il signor Manganiello, allontana tutti i giocatori. Ovviamente occhio anche ai piedi del portiere. C'è la regola nuova da quest'anno che il portiere deve avere almeno un piede o una parte di un piede sulla linea al momento della battuta del calcio di rigore.
Schizzata prima sul petto, c'era sembrato non ci fosse nulla da una quadratura, avevamo visto il tocco di mani.
Parte Piontek, il tiro e la gol, vantaggio del Milan al 68esimo. Verona 0 Milan 1. Piontek su calcio di rigore.
Festeggiano fortissimo Maldini e Boban, devo dire.
Ma tra l'altro ha preso la rincorsa di merda,
Sembra che l'abbia, dal rumore che ha fatto, mi sembra che l'abbia toccata al portiere del Verona.
Ho preso Silvestri. Ma
sai che dalla rincorsa pensavo che sbagliasse, perché ha perso completamente il ritmo.
Vediamo.
Pure io.
Rivediamo il fallo di mano.
Gli resta da vedere, qui brutta la spinta di Zaccagni a Çalhanoğlu.
Ha ragione. Cosa fai?
Mi ha detto Ciala, qui ha rischiato.
No, l'ha angolata bene, non l'ha toccata. L'ha angolata molto bene.
non ha pensato.
La spinta era da giallo, comunque di Zaccagni.
Solo, eccolo qua.
E quindi il Milan sale a quota 6 in questo momento in classifica.
Zitto tutta la vita.
Parlo
solo quando segni te. Parlo solo quando
e il Verona scende invece a quota 4.
Pistolerone mio e nostro, vostro. Parlo solo con
torniamo con l'audio. Torniamo con l'audio dello stadio.
Direi di chiudersi adesso.
Boh, lancio lungo.
Così, via. Tranquilli.
Chiudiamoci in difesa, teniamo sto gol di vantaggio che è meglio.
Franco, la maglia del portiere di Milano è veramente brutta.
Come, scusa?
Sta roba arancione messa lì.
Abbiamo centrato sia la prima che la seconda maglia, ma la cosa del portiere fa veramente schifo.
E quindi Milan di vantaggio con il gol di Piontek, che non, diciamo, non migliora, non salva una partita non eccezionale da parte della formazione rossonera.
No, partita brutta, comunque finisce.
Brutta.
Sì.
Fino al rigore eravamo 2 tiri del Verona, 3 del Milan in porta. Rendiamocene conto. E il Verona ha avuto la palla più clamorosa.
Ancora Milan. Siamo al 25esimo adesso. Vediamo se il Milan riuscirà a chiudere la partita. Vediamo che il Milan è in 11 contro 10 anche, che non rende
migliore
il giudizio sulla gara.
Un bel ingresso di Borini per chiudersi bene. Non ce lo leva nessuno.
Pallone a centrocampo adesso della formazione rossonera.
Guarda, un bel Borini per Çalhanoğlu, così miglioriamo la qualità.
Veramente la sostanza.
È quello che serve.
E ricomincia lo strazio
del possesso palla.
Palla a te, palla a me. Siamo troppo avanti, aspetta che la ridò all'indietro, bravo.
10 a me, 1 a te. 10 a me, 1 a te.
1 a te.
Pensa che io l'ho vissuto 6 mesi col pizzaiolo a Londra. Divertiti.
Madonna.
Però almeno poi col pizzaiolo c'hai vinto qualcosa, se sei in Champions anche grazie a lui,
Vabbè, ho capito, in Europa League ti ricordo che tutte le partite ha avuto un po' di fortuna prima della finale,
Vabbè, però l'ha vinta, che vuol dire? Cioè, ci va
in avanti il pallone, in avanti.
Però bisogna essere onesti, con lo Slavia ha giocato peggio, con l'Eintracht ha vinto a rigori, quindi poi in finale era l'Arsenal, tanto è Arsenal.
Nessuna squadra che vince le coppe le vince senza il culo, cioè, ci va anche il culo. Cioè,
sì, però anche un pochino di qualità, È arrivato a dire Sarri Ball. Poi
fallo di Çalhanoğlu su Amrabat, calcio di punizione fuori del Verona davanti alla difesa, davanti all'arrivo, scusa, difesa da Silvestri.
Attenzione al nuovo entrato Pessina, perché ha fatto gol l'altra volta, attenzione.
Parte il Verona. Sto vedendo, non ci sono stati cambi nel Milan, in realtà ci sono cambi di Rebic all'inizio del secondo tempo, mentre invece
cambia azzeccato, direi, no? La qualità si è vista proprio salire.
Sotto porta l'abbiamo vista, soprattutto la qualità di Rebic.
Ma come ha fatto a sbagliare?
Mi piace anche parlarne male, però insomma, una roba che ha fatto sotto porta. Mi sa che se la ricorderà per almeno qualche giorno.
Oh, intanto in Serie B la partita è spumeggiante, Pisa 3, Cremonese 0.
Sì.
Wow.
L'avevo visto prima che eravamo 1-0 proprio. Al fine primo tempo ha segnato il Pisa.
Vedi, lo prendi in giro la Serie B, ma diverte di più. Almeno giocano alla morte. Cioè c'è l'Entella primo, ditemi voi se è un campionato. E il Pisa è secondo, quindi è il campionato delle meraviglie. Cioè c'è il Pordenone playoff. Ragazzi, il Pordenone playoff è la più bella notizia della settimana.
Chi lo marca questo?
Fuori gioco.
Non so neanche se fosse fuori gioco. No. Questo,
Aspetta, che mi metto il social media manager del Verona, un attimo solo.
Dirà, vediamo.
Vabbè, sì, netto, dai, questo era netto.
Sì, era netto.
Ti dirà che era dubbio, vedrai.
No, dirà che le righe del campo erano tirate sbagliate. Il social media manager del Verona sul rigore cosa ha detto?
Fallo inesistente.
Ma inesistente?
Sì.
No, ha detto, dopo aver verificato il VAR, l'arbitro spelle Stepinski tra lo stupore generale.
Il rigore.
Ah, rigore ha detto presunto fallo di mano. Sì.
Presunto fallo di mano.
No, ma tutto a posto. Voi non lo conoscevate, ma è un personaggio incredibile.
A me pare tipo un Gennari veronese.
Eccoci qua a parlare della squadra più forte d'Europa, che è riuscita a battere con grande facilità il Legia.
Perfetto, andiamo avanti. Ancora il Milan, il pallone adesso giocato dalla formazione rossonera.
Poverello
un cazzo. Ancora il Milan, pallone sulla sinistra con l'avanzata e fallo qui netto e cartellino giallo per il giocatore del Verona. Anche Amrabat che ha commesso fallo.
Questa disparità di trattamento.
Basta, ancora il Verona. Mentre qui rivediamo niente, perché abbiamo visto il fallo da parte di Amrabat ai danni di, vediamo un po' chi è stato, da parte di Rebic. Ecco, l'unica cosa buona che ha fatto in questa partita fino a questo momento Rebic. Viene abbattuto, ha preso la palla tra l'altro Amrabat, però poi no, ma la tocca la palla, se guardi
Amrabat Cicco Corico, diamolo.
Non l'ho fatta io per 70 minuti, devi farla tu.
Io me la son
mi tenuto, meraviglio di te.
Me la sono tenuta in canna per tutta la partita.
Mi meraviglio di te.
Ti ho bruciato, avvocato.
No,
mi
in realtà anch'io per una questione di decenza.
Esatto, bravo.
L'ho taciuta.
Bravo.
Guarda, in questo momento le mie condizioni psicologiche di fronte a questa partita pongono la decenza in un piano assolutamente secondario.
Ma stai pure
psicologiche, direi psichiche.
Ha segnato Piontek.
E vabbè. Vedete che questo riprova anche lui a tirare in porta. Gli danno
E infatti tira direttamente addosso al portiere.
No, ha mirato il portiere, perché okay, voleva far vedere quanto è preciso.
E allora l'è riuscita bene.
E vabbè, ma nessuno c'è Zapata, noi ce l'abbiamo e voi no. A voi?
Vediamo. Ma noi abbiamo Piontek che è più forte di Zapata, il problema è che gli facciamo arrivare un cavolo di pallone.
No, social media manager del Verona si è arreso, però. Social media manager del Verona si è arreso perché ha scritto ammonito Amrabat, semplicemente.
Ah, ebbene.
E comunque in classifica io non la prenderei così male, sono comunque undicesimi come cugini nell'altra serie.
Ah.
Beh, hanno già 3 punti sulla Fiorentina.
Come adesso un quarto d'ora di palleggio a centrocampo per difendere il risultato.
Sai che 2 balle aggiungerei anche.
Wow, guarda, una voglia.
Ma comunque l'audio è solo sull'app di Suma, cioè sul sito non lo mettono. Quando arriverà il canale del Milan su DAZN, perché ormai
la strada
è tracciata.
Ma arriverà a Bologna TV anche su DAZN.
Ma che Bologna? Non credo esista Bologna TV. Occhio al Milan, cross in mezzo, non la tocca nessuno.
Io lo farei. Che bella squadra Bologna oggi, guarda.
È un po' meno il Brescia, con tutto rispetto per la formazione.
No, il Brescia per un tempo ha giocato da meraviglia.
Salutiamo Lorenzo Marchese, ci sta ascoltando, che non so se oggi è andato allo stadio. Spero per lui di no, contando come
è
finito.
Ma Lorenzo Marchese è milanista,
E anche bresciano, cioè, però,
sì, anche bresciano, esatto. Sì.
Vabbè, ma finché ero dentro io, questi sono un po' deficienti. Qua attorno torno troviamo la via del gol de Puzzi.
Per una volta non mi sento di dissentire con lei, giudicando la partita di
Vabbè, mancava Martella, mancava Torre Grossa, un po' in difficoltà eravamo.
È arrivato il tweet di Tiki Taka. Vediamo i sondaggioni di Tiki Taka, perché di solito ci sono.
Basta,
sono giovani di Tiki Taka. Vi piace la figa? Così.
Quello forse è l'unico a cui posso stare attento.
Benissimo, va bene.
Eh certo, bellissimo questo calcio d'angolo. Torniamo indietro che siamo troppo avanti. Madonna.
Allora, togliendo tutto, però delle prime 6, quella che gioca meglio, io non vorrei dirvelo, ma a parte il Torino domani, è il Bologna a livello di gioco.
Beh, delle prime 6 tu dici?
Allora, l'Inter ha fatto una partita onesta, normale. Che l'avesse fatta Spalletti avrebbero gridato allo scandalo, partita noiosa. Però è Conte.
I sondaggi su Spormese ci sono, fammi vedere un secondo, che di solito li mettono.
Sì. Vabbè, la Juve l'abbiamo già detto, il Napoli ha fatto una partita, vabbè, c'era la Sampdoria, che è come pestare una cacca in questo momento.
Ah, ok, va bene.
E Napoli, vabbè, gioca normale. Atalanta ha fatto un partitore, ma non è. Ha comunque fatto fare un sacco d'azioni a Genoa.
Volete un'azione che dà l'idea del tipo di gioco del Milan? Su calcio d'angolo, il pallone finisce a Donnarumma all'indietro.
No, guarda come vanno avanti. Poi finisce il campo.
Poi finisce il campo, però vanno avanti.
Beh, Dario, in realtà, al Camp Nou giocherebbero di gran livello.
No, allora, è tutto, ho capito tutto, è tutto voluto. Perché sta su Italia 2, sta per arrivare la nuova serie di Olli e Benji, quindi è tutta pubblicità occulta, praticamente.
Come sei avanti.
Tra l'altro sarà dite addio a Mark Lenners nei nuovi episodi di Olli e Benji che faranno vedere su Italia 2.
Muore?
No, nel senso che useranno i nomi giapponesi. Per scelta,
quindi Tsubasa Ozora,
esatto, per scelta proprio del creatore, proprio ha forzato tutti a utilizzare i nomi giapponesi,
quindi nessuno capirà più un cazzo. Dopo due puntate gli ascolti crolleranno e nessuno lo guarderà.
Quindi
più.
Ha vinto Cannarsi.
Nelly e Benji è un'altra cosa.
No, non c'entra Cannarsi, grazie
a
Dio.
Perché no?
Cannarsi.
Io tra l'altro, visto che li hanno tolti, se qualcuno ha ancora gli episodi magari rippati da Netflix dell'adattamento di Cannarsi, passateli
in giro.
Basta
che chiedi a Tibia.
Non credo se li abbia.
No, Tibia è una roba di Evangelion, probabilmente ce l'ha, a prescindere dallo schifo.
No, lui avrà quelli originali, probabilmente.
No, avrà anche...
Io non capisco qual donde è il vostro contestare questa grande visione.
Grazie.
Ma
molto,
noi vedessimo
molto, che molto, molto gentile.
Com'è che era il dio di Cannarsi, che non ricordo più?
Non so se posso dirlo.
Non puoi.
Non so, Toscana
si dice, però in questo resto d'Italia.
Occhio al Milan, palla fuori area, c'è questa potenza.
Tira! Devi tirare!
Chi era quell'imbecille del calcio?
Non so. Piontek.
Vabbè.
Perché tutto nasce dal fatto che mentre il giocatore del Milan, credo Rebic, si era trovato in ottima posizione tutto sulla destra, gli altri due l'hanno visto andare, si sono fermati e ovviamente quando lui era messo dentro il pallone erano troppo indietro.
Vorrei fare una segnalazione.
C'è un canale di Telegram con tutti gli episodi adattati da Cannarsi. Grazie, Benny, che bella cosa.
Vorrei proporti il mio assenso sul silenzio di interromperti, perché doppia sostituzione in effetto del Verona.
Certo.
Di Carmine... E il premio Pussetto 2019-2020 Tutino al posto di Zaccagni e Ramani.
Ma si può avere un giocatore che si chiama Tutino?
Ha già vinto, dai. Avvocato, va premio per... Pussetto l'ha vinto,
ma
Tutino.
Per cortesia.
Ah, interessante, quindi hai una Lega dove Tutino è andato alle stelle.
Certo, guarda. Punizione per Verona.
Premio Pussetto dell'anno, è stato acquistato...
La difesa del Milan allontana.
In realtà, guarda, l'anno scorso quello chiamava Puccettone.
Io sono. Vi ricordo che più tardi, poi noi durante il pallonare, avremo la conferenza stampa di Giampaolo in diretta da Verona. Dario non sarà con noi nelle puntate delle 23, però
no,
io
Dario,
fossi in lui
dovresti riprendere
gli direi di rimanere sveglio solo per seguire
almeno
la conferenza stampa
almeno fino a mezzanotte come fa il sottoscritto.
Te lo dico io, la conferenza stampa la fa Scaroni e dirà 5 parole.
Avete rotto le palle, punto.
No, ritiro precauzionale per rompimento di coglioni.
Sono 6 parole, non vorrei dirlo.
Sono 6.
Esatto.
Sì, ma è Scaroni. La quinta, coglioni, credo valga per tutto.
Ah, ok, benissimo.
Oppure va Boban in conferenza stampa e si lascia andare un quarto d'ora con la grappa.
Di bestemmie croate, probabilmente.
Ma no, dirà che ai suoi tempi Calabria l'avrebbero venduto a trancia a Palermo, Suso un cretino...
Calabria ha venduto traccia a Palermo, è bellissimo comunque, per motivi geografici. Ancora il Milan che controlla palla.
Sono quelle battute che arrivano dopo un po'.
Esatto.
Contro il pallone che sta andando via ancora un po'.
Viene servito solo, posizione non era male, pallone all'indietro,
dai,
comunque
dai,
Milan
dai,
è in attacco.
Dai.
Non è una brutta azione questa del Milan.
Però nel frattempo che fa la giravolta, un'altra volta torna.
Çalhanoğlu avrebbe spazio per il tiro. Il tiro di Çalhanoğlu, la parata forse. Che arriva gol! Ha segnato il Milan 2-0 con un po' di fortuna. Sì. Arriva il raddoppio della formazione rossonera. Verona 0 Milan 2, cambia punteggio. Si lamenta il portiere del Verona. Perché praticamente ha tirato Çalhanoğlu, credo. Poi il portiere non ha trattenuto, c'è stato qualcosa praticamente. Bisogna vedere se il portiere aveva il possesso o no. Il gol viene attribuito a Piontek.
Sì, ok, dice, però c'è il VAR,
controllo di palla, come sempre comunque tutti i gol vengono Tutti i gol vengono controllati.
Allora, io voglio fare una cosa adesso.
Vediamo se aveva possesso.
Ma
sai?
Secondo me no.
Secondo me questo gol è buono, sai?
Alla fine no, perché comunque la palla
vediamo,
è lì.
Vediamo da qua.
Teoricamente in gioco.
Ma insomma, è lì, eh.
Anche è come l'espulsione, può lo deve interpretare l'arbitro, se intende vediamo. Che qui ce l'aveva.
Da qua sembra che ce l'abbia invece. Cioè da qua vediamo,
da qua si vede.
Vediamo da qua. Sì, ce l'aveva, sì.
Ce l'aveva.
Ce l'ha ancora tra le mani.
Ce l'aveva, secondo me da annullare.
Rivista da qua, probabilmente da annullare, sì.
Allora, nel caso lo annullino, avvocato, io voglio proporre una scommessa.
Attendiamo a cambiare la grafica.
Per la festa del vino.
Ma?
Propongo questa scommessa.
Molto dubbia.
Non lo danno.
Va a rivederla, quantomeno.
È giusto.
Che evidentemente da su gli ha detto, guarda che ti conviene andarla a rivedere. Questa è l'inquadratura migliore.
Sì, comunque lo annulla. Con questa lo vedi. Ah, segnalo che il Milan non ha ancora fatto secondo e terzo cambio. Quindi proprio il Milan stasera.
Sta andando bene come dice lui.
VAR si riparte. Annullato il gol al Milan. Ci sta effettivamente.
Giusto, è giusto così. Allora voglio proporre questa scommessa all'avvocato che pagherà alla festa del vino, forse Dario.
Vada. Ammonizione per protesta al portiere.
È giusto, anche quello. Una bevuta al gol di premio Pussetto dell'anno per l'1-1 del Verona.
Quindi?
Tutino, gol di Tutino all'ultimo, 1-1.
Se pareggiamo con gol di Tutino, tu è meglio che non ti fai vedere tipo per sempre. Giuro, vengo da te a Chievo, prendo una bottiglia di vino alla festa del vino, vengo da te a Chievo e te la spacco sulla testa, io ti avviso.
Mi trovi, perché fino a lunedì
no,
sono...
No, ti trovo.
Sono lì.
Non ti preoccupare che ti trova.
Ti trovo.
Non io l'ho proposto... Guarda che il premio Pussetto dell'anno non è un brutto calciatore, ha un nome ridicolo, tutto lì.
Ti trovo.
Fallo qui.
Se ti trovo.
Fallo, calcio Pussetto per il Verona. Fallo di Çalhanoğlu, giallo per Çalhanoğlu.
Io ho detto solo Tutino, se poi fa gol un altro, no,
Guarda, se poi fa gol un altro, magari vengo a cercarti con una bottiglia d'acqua, però vengo a cercarti lo stesso.
Di vetro, però.
Ma colpa mia,
di vetro.
C'è un po'... Non lo so. C'è un po' di nervosismo in campo.
Anche Rebic, vabbè.
No, ma
c'è un po' di nervosismo ovunque, direi.
Punizione per il Verona.
Attenti a Veloso.
Attenti a Tutino, anche.
No, Veloso è bravo.
Calcio di punizione per il Verona. La palla è troppo lunga. Avvenisce oltre la linea di fondo.
Lo so Eric che speri il gol di Tutino, lo sento nel tuo parere.
Sì, la verità è quella, sì. Le nuove avventure del potentissimo Tutino.
Il mago Tutino.
Io non vorrei peggiorare le cose, ma si chiama Gennaro anche. Vabbè, quindi proprio...
Gennaro non fa tanto ridere, Tutino sì, decisamente.
Voi provate a indovinare di che cantere è?
È Napoli? Boh, non lo so.
Scugnizzu, è uno Scugnizzu.
Certo. Se è Napoli, se si chiama Gennaro, sì.
Ma un attacco del Napoli, Gaetano e Tutino?
Gaetano e Gennaro, più che altro.
No, c'è il Gaetano del Napoli. Non
sì, lo so.
Che dicono sia neanche malvagio, almeno.
Sì, non è malvagio, non è un brutto giocatore.
Poi prendi Esposito dall'Inter e sei a posto.
Gaetano, Gennaro, Esposito, perfetto.
Niente, un pallone in avanti non si dà, ma che cos'è sto schifo?
È un bel giallo a Rebic, non lo si leva mai, dai.
Attacca ancora il Verona, palla al limite dell'area di rigore.
E comunque è stata una partita brutta, cioè 7 ammoniti, un espulso diretto.
Ci stanno
di
schiacciando in 10.
Pallone in area di rigore, attenzione, scivola il giocatore del Milan.
Cos'è
però
sta roba?
Era che sì, era scivolato, poi un contrasto, l'ultimo tocco è di un giocatore del Milan e Rebic è rimessa laterale per il Verona.
Rebic, io posso dirvi, vedendolo giocare adesso, mamma mia.
Ecco, questo è Tutino che è andato a contendere il pallone
che
a
anche, insomma, mi sembra una persona a modo, una capigliatura decente.
No, esatto. Una persona a modo, vai tranquillo. Oh, ecco qua i risultati finali di NFL.
Non ti auguro di incontrarlo in un vicolo buio, mettiamola così.
Io spero di non incontrarlo. Comunque, eccolo qua, è il mio over sui Dolphins, è andato. A posto.
Quanto hanno fatto?
Su sotto?
0,43.
Minchia.
Minchia. No, ma sono partiti bene i Dolphins, Partiti benissimo.
Tanking alla prima giornata, guarda che non erano tutti, effettivamente.
Qui hanno migliorato, Eric, hanno fatto unplan e 0 punti.
Esatto. Due alla fine, e poi sarà recupero.
Vediamo altri risultati strambi. Vabbè, Giants che perdono, che novità. 5 intercetti di Manning, apposta finito.
5 intercetti di Manning.
5 intercetti, madonna. E i Jets?
Giocano domani.
Giocano domani nel Monday Night contro i Cleveland Browns.
Oh, mamma, bello.
E attenzione ai Cleveland Browns, perché...
Sì, va detto che li avevano pompati come non so cosa, ma la prima giornata ha fatto cagare i morti, per utilizzare
l'ucinismo. Hanno fatto un precampionato mostruoso, poi... Sì.
Prima giornata hanno fatto ridere i polli e poi domani sera vediamo. Domani sera vincono. Domani sera. Perché Jeff fa cagare. Quindi domani vincono.
Poi ha vinto Green Bay, ha vinto Seattle a Pittsburgh, poi ha vinto Dallas e bla bla. Poi abbiamo vinto noi 41-17.
Ah, bene, bene. Oh, 2-2, siamo partiti...
A bomba! E ora poi inizia quelle serie.
Quest'anno i playoff sarebbe anche caso di raggiungerli, visto che Garoppolo è tornato. Però
siamo anche in testa nella classifica marcatori, sia per punti fatti e subiti, quindi a posto, si staffa.
Siamo una squadra zemaniana, conta farne uno più degli altri.
Cianogo che è già ammonito, deve stare un po' attento, anche se sono un po' nervoso.
Dio non voglia mai che si faccia espellere e ci ridia il vantaggio numerico.
L'obbligato poi non gioca al derby se viene buttato fuori.
Infatti,
magari credo che
Dario non pianga per questo.
Ho capito, ma ti metti al suo posto.
Hakan, scusami, ricordati bene la mamma dell'arbitro, faglielo presente. Vai un attimo dall'arbitro, fagli presente cosa pensi di sua mamma, per favore.
Non vedi come spera un ingresso di Krunic, un Benasser qualsiasi piuttosto.
Ma veramente, ma stiamo scherzando.
No, smette, perché però allunga il recupero se mette un giocatore adesso.
No, per l'eventuale squalifica di Çalhanoğlu.
No, ma chi è fatto? Di diffidare.
Al 90° ha fatto un cambio solo. Ma che cazzo? Cioè, questo pur sì. Di non metterli, gli fa arrivare. Non mettere gente nuova, li fa arrivare con la lingua di fuori. Ci rendiamo di conto?
Scusate, chiedo un'informazione. Diffidati del Milan chi erano prima della partita?
Che diffidati? La seconda giornata, diffidati.
Ma diffidati?
Non c'è. No.
Ci sono diffidati, la seconda giornata, come fai a essere diffidati?
No, la terza, prima di tutto.
Vabbè, cambia tanto. La prima squalifica, il sesto cartellino, come fanno ad esserci diffidati?
Vabbè, perché Paquetà, notavo che Paquetà e Musacchio sono già lanciati molto facilmente.
Ma io no, veramente dai. Comincio a convincermi veramente del fatto che Rebic gliel'abbiano fatto mettere giusto perché gli hanno puntato una pistola alla testa, perché sennò questo manco non lo faceva entrare,
No, sai, in 11 devi allargare il campo, l'unica ala che non sia Castiglieco è lui.
Ma senti un attimo, siamo al 91esimo, ne ha cambiato uno.
Lo so. Ti dirà che non sono pronti mentalmente, non si fida. Poi
perché sai cosa? Li ha visti dopo il riscaldamento per entrare, li ha visti stanchi, allora gli ha rimessi in panchina.
Vabbè, contrario di Sarri che fa il carra ai di 20 km, infortuni a 3 della Juve in una partita, dai.
Ancora il Verona che insiste, la lisciano un po' tutti e il pallone viene comunque recuperato dalla Verona.
Non oso pensare a Madrid che il riscaldamento prima della partita farà.
Ne parleremo mercoledì sera di quella partita.
Sempre che qualcuno della Juve esca vivo dal suo 30 km attorno allo stadio, perché se no siete un po' monchi.
Sì, lo so. Ancora
l'Atletico, ecco.
Fallo qui contro il Milan, credo che sia. No, indica di là, quindi credo che sia fallo. No, chiede scusa Çalhanoğlu, quindi.
No, quello è sempre Rodriguez.
Ah, Rodriguez, chiedo scusa. Vediamo se è fallo suo o se è fallo dell'altro. È fallo suo.
Allora, l'Atletico ieri ha perso anche loro 2-0.
Quindi Buizzano è
una bella notizia. Morata infortunato non ci sarà. È ufficiale.
alla fine era fallo del Milan, fallo sul Milan, credo, scusa, quindi la palla è adesso del Verona perché c'è un fallo laterale.
Inquadrato
super tutino. Da quando l'abbiamo nominato non ha toccato praticamente palla, va detto questo.
Eric, perché solo in coppia con Pussetto accelera. Ah, okay. Senza Pussetto fa fatica.
Numero qui.
Madonna.
Palla stava per arrivare in area. Ancora il Milan che rimane in questo momento bloccato. A terra il giocatore del Verona. Credo che sia o rigore o punizione al massimo. Vediamo.
Punizione al limite.
Credo che sia punizione, poi al limite lo andranno a rivedere naturalmente.
Oh,
aspetta, no. Rosso, c'è un rosso per il giocatore del Milan.
Mi confermi Gianluca che Tutino è il tiratore?
No, li fate veloce.
C'è un rosso per un giocatore del Milan perché ho visto che stava indicando lo spogliatoio. Qui era fuori gioco. No, no, però è rimasto permesso in gioco però, Qui era buono. Vediamo se era rigore o meno. Sai che è rigore questo? Scusa, questo è rigore.
Secondo me è rigore questo.
Questo è calcio di rigore,
lo
questa è rigore, ragazzi. È dentro,
ma non lo può mica vedere.
Ah, però,
bisogna no, col braccio tira.
Allora, ho capito, però bisogna vedere se il braccio è dentro o fuori.
No, è poco fuori, è lì sulla riga.
Se è riga, è rigore. Se è riga, è rigore. Perché la riga fa parte dell'area di rigore.
Perché in effetti, giustamente, Calabria è fuori, ma Pessina è dentro.
Rosso,
fuori, fuori, per... che sotto.
Rosso chi è questo? Che
Calabria.
Calabria.
Diretto, tra l'altro, Calabria, perché non era ammonito.
Comunque no, credo il rigorista sia veloce.
Ovviamente, ovviamente stanno parlando con il direttore di gara. Perché se ovviamente se è calcio, se è per la posizione, se è calcio di rigore, non andrà neanche a vedere, ovviamente glielo diranno da su.
Allora voglio dirti questo.
Aspetta, che
però,
mi metto su, ma che secondo me può regalare la magia. Vai,
ecco.
Gianluca, prepara il passaporto. Io ti dico.
No, tira Tutino. Vai,
non mi interessa niente. Prepara il passaporto.
Ma è colpa mia se ho una squadra di scemi all'ultimo minuto.
Prepara il passaporto. Io
incontrerò Giampaolo.
Possibilmente in un paese dove non ci sia estradizione.
Ti do l'elenco perché dovrei averlo in ufficio.
Grazie, avvocato. Provveda.
Fatti prestare la mazza da Erika a questo punto, la Kendo.
Confermato. E punizione.
Calcio di punizione dal limite.
Punizione dal limite.
Non cambia, attenti a Veloso. Ha già fatto gol.
Ecco, Calabria è già un'assenza un pochettino più grave per il derby.
Ma mette Conti, dai cazzo, mette Conti.
Mette Conti, sì.
Che voleva cedere.
Ma che non si può giocare con le stampelle in Serie A. Di
calcio, è pronto, Eric.
Ma Conti è pronto,
Doveva andare a Parma.
Infatti. E se è pronto perché non gioca.
Perché Giampaolo non lo vede, è un altro che...
La sofferenza finale, ragazzi, non dovevamo.
Io ho paura,
Cosa ti fa pensare che giochi Conti?
Fai bene ad avere paura. Fai molto bene.
Ma non li voglio che pareggio.
Tutino purtroppo per Gianluca e
Silvestri niente.
Silvestri sta pisciando chiaramente.
È un gran giocatore, io ve l'ho detto. Dovete farle le avventure
di Verona, fatto di mezzi tocchi, di mezzi palle. Ho avuto un po' poca esperienza,
Santa Madonna.
Chi la tira? Vediamo un po'.
È Veloso, Eric, veloce.
Però se la linea è lì non è che possiamo andare
tutto su Donnarumma adesso.
C'è gran caos. Perché tanto ricordiamo che i giocatori del Milan devono essere a un metro dalla barriera.
È fissata
quindi...
la stabilità là dentro la linea.
Quindi per una nuova regola.
Io vado a fare le valigie.
Bravo.
Qui però non siamo a un metro, permettetemi. Ah no, scusa, no, contrario, non sono quelli del Milan, quelli del Verona che devono essere a un metro.
Verona che devono stare a un metro.
Sì, esatto, errore mio.
E, non mi
e comunque
proprio,
non sono lì a un metro, non cambia nulla da quel punto di vista.
E vedi, gli ha dato.
C'è un barrierone. No, sai cosa? Vengono contati dall'ultimo che sì.
È segnato con la schiuma da barba dove devono stare. Capito?
Esatto, sì, esatto. Sì.
Vabbè, stanno tutti lì comunque.
Comunque, sì, c'è Miguel Veloso sul pallone. Siamo proprio qualche centimetro più indietro rispetto alla linea dell'area di rigore. Siamo al. L'ottavo minuto di recupero che
penso
inizia adesso.
Penso sia la barriera peggio messa del globo.
Parte, vediamo se sarà Veloso a tirare. Parte Veloso, il tiro, barriera piena. La palla viene respinta, la palla per resta di conclusione. La palla esce, occasione. E qua finisce la partita. Il Milan batte il Verona.
Gianluca,
per 1-0.
Su quel tiro di ribattuta hai perso, penso... parecchi anni.
Il problema è che li odio quelli lì che pareggiavano così.
No, ha perso anche parecchi litri di sangue, secondo me.
Io non sarei felice per questa vittoria, vedi tu.
Vabbè, ma io sono contento per i tre punti, contento per i tre punti, per i tre punti, credo che sia contento lui, onestamente, dai. Allora, commento finale della partita, avvocato Pezzo.
Si salva solo il risultato, probabilmente.
Sono d'accordo. Anche a livello di prestazione del Milan, intendo, cioè non,
sì.
non è un grandissimo risultato, cioè non è una grandissima prestazione questa prima, però quantomeno Milan ha 6 punti in questo momento in classifica, contando che era partita malissimo con la partita Udine. Sempre tra l'altro tutti 1-0, perché 1-0 con il 1-0 con il Brescia, 1-0 intanto... a Udine e una, anche se hanno subito in quel caso, e 1-0
ma
oggi
intanto è l'anno dell'Inter, cosa se ne frega noi?
Beh, a forza di 1-0 però il Milan magari recupera,
no,
che ne
no, è l'anno dell'Inter,
un po' come quando hanno fatto il record di battibilità che vincevano tipo 38
continua
partite 1-0.
A essere l'Inter dei record, non può vincere. Va tre bene. Partite tre vittorie.
Dario Lilloni, che poi ci dirà la sua nella scheda durante i pallonari sulla giornata calcistica, vai.
Tre punti, cose positive, tre punti, cose negative, tutto il resto, perché abbiamo visto un Milan che fa veramente una fatica mostruosa a fare qualsiasi cosa, quello che si vede è proprio la totale assenza di idee, cioè, pallone sul piede e adesso cosa facciamo? Guarda gli altri gli rispondono, boh, mister cosa facciamo? Ah, non lo so, io sto tentando un po' a caso, non lo so. Non lo so, è stato straziante, davvero straziante.
E ricordiamo che sabato c'è il derby, quindi...
Guarda che l'ultima volta che hai pianto in questo modo...
Esatto, il Milan poi ha vinto il derby, quindi attenzione.
Al derby ci fanno allo spiedo. Io...
Sta dicendo, esorcizza quel momento.
Io veramente, il pensiero di vedere l'Inter, che per quanto non abbia giocato benissimo ieri sera con l'Udinese, ma un Inter come quella che ho visto ieri sera, che ci viene addosso... A mille all'ora, muovendosi come si muove questa Inter, con la qualità che ha lì in mezzo, veramente mi cago sotto l'idea di cagarmi sotto.
E infine Gianluca.
Ma vita a parte, litri di sangue risparmiati, bruttissima partita, ma io sono veramente... io mi aspetto qualcosa adesso della società del Milan, perché ok, ha fatto 6 punti, ma cioè, anzi 5 punti, ma... Grazie, col velone in 10, soffrendo, rischiando di prendere gol l'ultimo, senza costrutto, senza un'idea. L'unica cosa buona, cavolo, finalmente un rigore, gol di Piontek, che è l'unica cosa positiva, ha fatto gol. Però centrocampo è la cosa più allarmante, non ce n'è uno, cioè mettere insieme che si abbiglia dopo tutto quello che è successo, non fare cambi. Rebic è veramente buttato dentro, come dire... O metti qualcuno dentro o ti ammazziamo da parte della presidenza.
Ma sì, ma non per si è forza. Capito.
Perché allora a quel punto metti Castiglietto, ecco, l'ha provato per 2 mesi. Beh, oh, per fortuna vince il pallone, non il conte, non c'è un contest di bellezza delle partite. Però male. Al derby non lo so, perché l'Inter ha fatto una partita alla Spalletti ieri sera, però era Conte tutto a posto perché è l'anno dell'Inter.
Vabbè, direi che possiamo fermarci qua. Torniamo alle ore 23 su in video su vonlive.tv/punteddicentoN4 e in audio su Radio Albatro e sul nostro canale TuneIn Punteddicento e anche punteddicento.radio.net per commentare la giornata calcistica con highlights, commenti, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie all'avvocato Andro Pezzo.
Grazie a voi.
Grazie a Dario Lilloni.
Grazie a voi, buonanotte.
Grazie a come si chiama? Salve. Grazie a Gianluca Ruggio, non mi veniva il nome, scusami.
Sì, grazie per questa tua dimenticanza. Tutti tutino stasera.
Esatto.
Tutti tutino.
Esatto, anche se non ha segnato. Ricordiamo la finale da Verona, il Milan batte il Verona 1-0 con il rigore realizzato da Piontek. Torniamo come detto alle 23 su volive.tv/punteddicentoN4 con gli highlights, la conferenza stampa di Giampaolo da Verona, commenti alla giornata, insomma, la prima puntata stagionale dei pallonari per quanto riguarda le ore 23. A tra pochissimo, grazie.
Ciao.
Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team. Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team.
Thank you.
Questo programma è offerto da
Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione. Monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore, lavastoviglie da 45 centimetri con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, angolo di Lucento, Torino.
Eccoci in onda, le 23 passate da 4 minuti, un attimo che adesso arriviamo anche in studio. Eccoci qua, perché avevamo partito una sigla che non doveva partire. Eccoci qui, buonasera a Gianluca Russo, se ci sta ascoltando. Buonasera Gianluca.
Buonasera, buona serata.
Cosa c'è adesso?
Una serata brutta di calcio.
Sì.
Che oscura, però una giornata che ci racconta una cosa sola.
Che cosa ci racconta? Sentiamo.
Che è bella l'avventura del Bologna e il bellissimo blitz all'ospedale.
Quello è vero, perché la spieghiamo per chi non dovesse essere a conoscenza praticamente di quello che è successo. Il Bologna oggi ha vinto 3-1 in rimonta contro il Brescia allo stadio Rigamonti. 4-3, in rimonta, e poi praticamente sono partiti e andati direttamente al ritorno praticamente da Brescia, sono andati a Bologna all'ospedale dove è ricoverato Sinisa Mihajlovic per i cicli di chemioterapia o comunque di terapie legate alla sua malattia, e sono andati a salutarlo, sono andati a incitarlo da fuori dall'ospedale, e Mihajlovic si è affacciato regolarmente.
Hanno anche raccontato che si è fatto collegare via Skype dopo il primo tempo finito 3-1, dove ha detto: io mi alzo dal letto e vi vengo a menare se non vi montate.
Sì. Beh, direi che è servito, giudicando, come
è la storia in questo momento. Sì.
Scusa, non ho capito.
È la storia in questo momento della Serie A, dai. E questa vicenda che doveva bloccare il Bologna, e lo ha lanciato altissimo guardando le prime tre partite.
Assolutamente. Va bene, parleremo di questo, parleremo anche delle altre partite di questa giornata calcistica.
Per sapere cosa sta per arrivare adesso, un grande inizio, direi.
No, in che senso un grande inizio? Non so di cosa tu stia parlando. Comunque, vai.
Cioè, ci dovrebbe essere un riepilogo, e chi meglio per rifare un riepilogo?
Esattamente, visto che si è degnato di raggiungersi qui con noi in collegamento, e tra l'altro abbiamo anche per il nostro pupazzo una sigla nuova, visto che ormai la sigla che avevamo per lei da diverse stagioni ormai un pochettino antiquata. Introduciamo il nostro pupazzo con la sua nuova sigla, eccola qui. Se parte, un attimo solo. No, non parte perché c'era la scheda praticamente in muto. Eccola qui. Buonasera, pupazzo! Non rida.
Perché una sigla di scorregge?
Innanzitutto non è una sigla di scorregge. Lei ha passato tutta l'estate
lei veramente tutta l'estate a lamentarsi sui nostri gruppi social, su WhatsApp, le nostre chat, di essere diventata grassa. E quindi le abbiamo trovato una musica da persone grasse, cioè questa la musica praticamente è proprio tipica
da panzona buon tempone.
Esatto, buon tempone mica tanto, panzona sicuramente.
$75.
Panzona sicuramente. Possiamo tra l'altro cambiarla in molti modi questa sigla. La possiamo per esempio rallentare, adesso vediamo se parte di nuovo in versione rallentata, forse, un attimo che non parte, ecco qua, questo è quando vuole muoversi con lentezza praticamente il nostro pupazzo, ecco.
Direi che possiamo anche chiudere questo tristissimo teatrino.
Quando invece
è costato $65.
Esatto. Quando vai invece a far jogging è così.
Questa era molto più carina, effettivamente.
Però anche meno.
Vabbè, andiamo avanti con...
Bene, tipo con Peter Griffin musica. Quando ha richiesto la colonna sonora della propria vita.
È quando Stewie Griffin che praticamente va dietro alle persone grasse con la tuba. Quella è la stessa identica cosa. Vabbè, Pupazzo, come è passato l'estate, a parte a lamentarsi di una presunta grassezza assolutamente immotivata?
Ah, una bellissima estate piena di mare, di gioia, sì. Tante cose finte. Sto inventando.
Cosa vuol dire? Ah, ok, perché se ne sta inventando. Benissimo. Questo è buono a sapersi. Vabbè. E poi, ovviamente, la morte e la distruzione, no? Appena ritornata praticamente in quella della sua abitazione, in quel Piemonte, giusto? Mi pare di capire.
Non ho sentito da che?
Ho detto la morte e la distruzione. Cioè l'estate positiva e poi la morte e la distruzione.
Ma che non mi hanno mai abbandonata, quindi.
Questo è anche vero. Va bene, prima di leggere però tutti i risultati di questa giornata calcistica, andiamo a vedere tutti i gol che sono arrivati in questo terzo turno di campionato. Cominciando da quale partita, Pupazzo?
Da Fiorentina-Juventus.
Che gol non ne ha avuti, quindi cominciamo già male.
Vero? Da Napoli-Sampdoria.
È l'unica partita che non ha avuto gol in questa giornata calcistica. Quindi cominciamo da...
Esatto, una svista.
Certo, sì. Da dove cominciamo?
Da Napoli-Sampdoria.
Perfetto. Goal collection, tutti i gol di questa terza giornata di campionato.
Lozano che apre, Di Lorenzo che riceve, subito cross, Mertens! Punisce Mertens al 13esimo, è il vantaggio del Napoli. Si ripropone dentro Mario Rui, lo vede Zielinski, gran palla, Mario Rui, cerca Mertens, riballo poi, Llorente al primo pallone toccato, non cerca la porta, cerca Mertens, che fa doppietta, su assist di Fernando Llorente, entra e fornisce l'assist, e Mertens raddoppia per il Napoli.
Sale ancora Godin, palla dentro a cercare Sensi! Che gol di Sensi! Che rimorchio di Sensi! Da prima punta vera! Lui che un gigante non è!
È veramente un gol da attaccante che sa annusare la situazione e su una palla incrociata che non prende il suo centravanti si butta a pesce e insacca. Un grande gol da punta vera!
Corsa lunga, Muriel spiazza Radu, Atalanta in vantaggio, la freddezza e la tecnica di Luis Muriel, subito decisivo, appena entrato in campo, ha dato la scossa alla partita e punisce ancora il Genoa. Criscito, sinistro centrale, sotto la nord, 1-1. Terón avanza sul tocco di Gomez, va sull'interno, trova Duván Zapata, top goal strepitoso, sotto l'incrocio, al 95esimo, c'era il Ferraris e fa delirare i 1000 tifosi arrivati da Bergamo, 2-1 al 95esimo.
A sinistra per Matteo, passa il pallone per Romulo sul lato corto, si gira.
Piccolo problema tecnico, ce ne scusiamo naturalmente con chi ci sta guardando, perché praticamente non si vedono i gol di questa giornata calcistica. Un attimo, solo perché c'è stato evidentemente un piccolo problema di montaggio. Un attimo solo che sistemiamo praticamente il file e poi metteremo i gol praticamente di questa giornata, più che altro ripartendo dalla partita di Brescia, che ha visto la vittoria in rimonta da parte del Bologna con il Brescia per 4-3. Dovremmo esserci, eccoci qua, questi sono i gol di Brescia-Bologna.
A sinistra per Matteo, passa il pallone per Romulo sul lato corto, si gira Romulo, il cross interessante, Donnarumma! La parata di Skorupski, ed è gol di Donnarumma. Poi il pallone buono ancora per Donnarumma. Donnarumma, che gol, super gol di Alfredo Donnarumma, 2-0. Batte Sansone, Joronen a vuoto e il Bologna accorcia le distanze il Bologna, lo ha fatto con Bani, 2-1. Rincorsa e pallone in area di rigore, colpo di testa e gol, Cistana, 3-1. Soriano, Sansone, quasi limite, non riesce a tirare, mette il cross dentro, sembra buono per Orsolini in area, tocco nel mezzo, autogol mi è sembrato, forse Palacio ha toccato per ultimo, comunque il Bologna accorcia ancora 3-2, che partita Rigamonti, angolo Bologna, batte proprio Orsolini, palla nel mezzo, il colpo di testa Joronen e poi il tocco di Poli per il 3-3, incredibile, il Bologna segna il gol del pareggio. Rimane in pressione il Bologna, Palacio con il cross morbido dentro per Orsolini, mette la freccia il Bologna, rimonta clamorosa da 3-1 a 4-3.
Ancora Cigarini, addirittura con il tacco a servire Nathan Nandes, motorino inarrestabile, palla che schizza buona e poi entra 1-0 per il Cagliari, segna il capitano Luca Cepitelli e 0-1 al Tardini alla metà del primo tempo. Aspetta un attimo Cigarini, ora batte, morbido, palla in area, colpo di testa e palla in porta, segna ancora il Cagliari, è 2-0 per i rossoblù, immobile il Parma, ha segnato ancora Luca Cepitelli. C'è il corridoio per Darmian che arriva sul fondo, Barilla, eccola la risposta del Parma, da Darmian a Barilla, è 2-1 al 58esimo, il Parma è ancora vivo.
Ha visto la differenza dal primo tempo, 4 giocatori del Parma dentro l'area, normale che poi fai fatica e qualcuno lo lasci da solo, è arrivato Barilla che di giustezza, visto di piattone, l'ha messa dentro e questa, anche questa è una bellissima azione.
Qui perde un brutto pallone, occhio a Simeone che attacca il Parma, Simeone la tiene, poi calcia e segna il Ciolito, Simeone fa esplodere il settore ospiti in contropiede, il Cagliari è letale, il Ciolito Simeone fa 3-1.
Calcio d'angolo per la Roma in area di rigore, va a colpire Brian Cristante e di testa fa 1-0, la Roma passa al 12esimo con la capocciata di Cristante sull'angolo di Pellegrini. Stavolta sì, il cross arriva forte e teso, Dzeko tocca e la palla entra, ha segnato Edin Dzeko, 2-0 per la Roma al 19esimo, l'asse migliore in assoluto di questa squadra. Ancora la torre di Dzeko che manda verso la porta Pellegrini, c'è Mkhitaryan in area di rigore, Mkhitaryan si presenta in maniera fantastica all'Olimpico, il 77 fa 3-0. Pellegrini può far partire Kluivert, forse oltre, forse no, la bandierina resta giù e Kluivert è solo con consigli, Kluivert fa 4-0, non sale la bandierina, essendo nulla nulla il VAR, è poker della Roma e gol di Justin Kluivert.
fischia Chiffi, fischia anche il pubblico dell'Olimpico. Berardi alza il pallone e fa un gol straordinario, quello dell'1-4 al settimo minuto e 20 secondi del secondo tempo. Capolavoro di Domenico Mimmo Berardi. Occhio qui al Sassuolo stesso, che fa una grande azione in area di rigore e fa 4-2 ancora con Berardi. Rientra in partita la squadra di De Zerbi, che non molla mai.
Ciro Immobile, ma lui e la Lazio è in vantaggio al 17esimo minuto. Ancora Immobile a pulire la spalla. Il cross molto profondo, ci arriva Tomovic, controlla Petaglia che gira verso la porta, arriva il pareggio della Spal al 18esimo minuto, 1-1. Buona uscita a zona difensiva della Spal e poi la buona ora per Di Francesco, che può entrare in area, puntare Radu, il tocco per Strefezza, Strefezza, poi la palla buona per Kurtic, Yasmin Kurtic porta in vantaggio la Spal al secondo minuto di recupero, impazzisce il Mazza, 2-1.
Parte Piontek, trasformazione perfetta.
Questi dunque i gol di questa giornata calcistica. Abbiamo visto tutti i gol di questa giornata. Un attimo che torniamo in studio, perché in questo momento ho qualche piccolo problemino. Eccoci qua, perfetto. Siamo tornati in studio, non con questa telecamera, quella ravvicinata, ma con l'altra più d'insieme. Eccoci qui. Pupazzo, lei è pronto per leggere i risultati di questa terza giornata?
Prontissima.
Perfetto, allora le mettiamo la sua sigaretta, non l'altra, quella nuova, le mettiamo quella sua ormai tradizionale, quella per leggere tutti i numeri di questa giornata calcistica, la giornata, come detto, 3 di questo campionato di Serie A. Vada Pupazzo!
Allora, per quanto riguarda le partite di ieri, Fiorentina-Juventus è finita 0-0, Napoli-Sampdoria 2-0, Inter-Udinese 1-0, mentre per quanto riguarda le partite di oggi, Genoa-Atalanta è finita 1-2, Brescia-Bologna 3-4, Parma-Cagliari 1-3, Spal-Lazio 2-1, Roma-Sassuolo 4-2, Verona-Milan 0-1 e sì. Invece Torino e Lecce giocheranno domani alle 20:45
con diretta televisiva su quale canale?
Sky.
Esatto, su Sky, perché hai diritti Sky della partita. La classifica del campionato invece dopo 3 giornate.
Allora, prima l'Inter con 9 punti, poi Bologna e Juventus 7,
sì.
Scusate, Torino, Napoli, Atalanta e Milan 6, Roma 5, Lazio, Genoa e Verona 4, Sassuolo, Cagliari, Brescia, Parma, Spal, Udinese 3, Fiorentina 1, sì. E Lecce e Sampdoria 0.
Perfetto, ricordiamo Torino e Lecce.
Con una partita in meno.
Perfetto, perfetto. La classifica dei marcatori invece.
Allora, prima Berardi con 5 reti, poi Donnarumma, Immobile, Mertens, Muriel, Zapata con 3 reti,
sì.
Cepitelli, Criscito, Dzeko,
Criscito,
Insigne,
Criscito,
Criscito, scusa, Dzeko, Insigne, Kolarov, oddio, Kouame,
Kouame,
Lukaku, Petagna, Pulgar. E Sensi con 2 reti,
sì.
E poi Bani, Barilla, Besao,
sì. Becao,
e poi,
Becao,
no,
sì.
Mannaggia, sì. Becao, Belotti,
Bruno Alves,
Berger.
C'è anche Bruno Alves che ha fatto un gol oggi per il Parma, credo. Comunque, vabbè,
no, Davide, Bani, Barilla,
sì,
Becao,
sì, sì, sì.
Belotti,
sì.
Berenger,
no, Berenger.
Berenguer,
pronuncia,
Boateng,
lei ha pronuncia fa veramente schifo, se lo faccio dire, però vabbè.
Brozovic,
sì.
E che Calhanoglu?
Calhanoglu, è solo 4 anni che gioca nel Milan. Non so
questo però, non è...
Non ho idea.
Questo è un parto.
Sì, esatto, esattamente.
Ma aveva fatto tutto bene, poi arriva i nomi e ce l'ha.
Ma che cosa, esatto. Nuovi?
Ma non è, ma che vabbè. Nuovi? Calhanoglu?
Qui da
allora,
sempre.
Allora, qua me è già un po' che gioca in Italia, quindi no.
Ma non l'ho mai letto.
Vabbè, sì, non è mai stato un bomber, questo è poco ma sicuro, però, insomma, è neanche giusto che lei lo legga in modo adeguato.
E neanche vabbè. Questo del Milan. Chi cavolo?
Ma c'ha la nome, è 4 anni che gioca nel Milan.
E non ha mai fatto una rete.
Ma non è vero, non è vero. Qualche gol ha fatto. Non è andato nei capocannonieri, però.
Anche ma poi scusa, anche perché è centrocampista. Studia.
Esatto, scusa. Esattamente. Cioè, che c'entra?
Abbiamo capito che resto non lo studi. Studia questo.
Esatto, ormai certo, ci siamo rassegnati ormai da quel punto di vista. Allora, approfittiamo della partenza del pupazzo. La colonna vincente del Totocalcio. Una rubrica che ormai ritorna anche quest'anno. Allora, cominciamo. Napoli-Sampdoria.
1.
Inter-Udinese.
1.
Genoa-Atalanta.
2.
Brescia-Bologna.
2.
Parma-Cagliari.
2.
Ma dobbiamo fare gli olè quando
Spallazio. Sembra che... Beh, non è che ci voglia tanto, cioè sta leggendo i risultati. Spallazio.
1. Lo faccio con la cosa da Ola.
Roma-Sassuolo.
1.
Verona-Mina. Se non la smetti vengo lì con un bastone.
2.
Torino-Lecce. Che non si è giocata. Pronostico per domani, almeno vediamo se almeno questa la sbagli.
1.
Ok, vediamo, sì, dovrebbe vincere Torino, però vediamo. Vediamo quelle di B. Venezia-Chievo.
2.
Giusto, ha vinto Chievo. Crotone-Empoli.
2.
No, pareggiato, 0-0. Quindi X. Pisa-Cremonese, che si è giocata stasera.
X.
No, ha vinto il Pisa 3-1. Imolese, quindi 1. Ho 3-1 qua, quindi
provo magari 4, fatto anche il 4.
Boh, perfetto, grazie mille. Imolese-Modena. Questa non è di B, però Imolese-Modena.
X.
No, ha vinto il Modena 1-0, quindi 2. E Bari-Regina, non so come sia finita.
Ah no, 2. Giocano
domani, mi dispiace. Quindi
va bene, pronostico. Vince la Regina.
Giocano domani. Vabbè, vediamo. Tanto lei comunque non ha vinto nulla in questo ambiente. Va bene, grazie per averci... Che cazzo dico? Grazie per essere
grazie
intervenuto.
Grazie per averci provato, sì.
No, grazie per averci ascoltato. Però non c'entra niente, abbiamo ancora un'ora di trasmissione, quindi figurati. Va bene, grazie
anche
Pupazzo.
Grazie al caso.
Anche, vabbè. Grazie Pupazzo.
Grazie, Graziella.
Buonanotte, sì. La salutiamo sempre con ormai la sua sigla. Eccola qui. Vabbè, basta così. Grazie Pupazzo. Buonanotte Pupazzo.
Grazie ciao, a voi, buonanotte, ciao.
Ciao Elena, buonanotte. Dicevi, ah. Opi?
Che cazzo dobbiamo? Ah sì, c'è Salvini al De Lombardia.
Ma chi se ne frega, aggiungerei anche.
E non ha nessun organo elettorale dei suoi.
No, non c'è, non c'è adesso, c'è gente che sta parlando.
Sono venuto per discutere con tutti voi
di cosa?
Il pessimo risultato di Giampaolo, che fosse per il popolo di Potida sarebbe a casa. Oh!
Ma ha vinto, vabbè, comunque, abbiamo una novità quest'anno nella nostra trasmissione, visto che Dario non è con noi in questo momento, abbiamo la scheda di Dario Lilloni, che è un intervento registrato dove lui analizza, tra virgolette, la giornata calcistica, possiamo, credo, mandarlo in onda, eccolo qua.
Santo, 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 santo cielo, che disgrazia questo Milan, che disastro, senza gioco, senza idee, con un allenatore che ha fatto la formazione semplicemente decidendo di non mettere dentro per principio qualunque giocatore sia stato comprato al calciomercato di quest'agosto. E comunque Rebic lo ha messo solamente perché evidentemente qualcuno deve averlo costretto a farlo, perché... come abbiamo visto, poi non ha messo più nessuno, si vede che ha visto bene i giocatori completamente privi di idee e di una qualsiasi voglia di fare qualcosa che abbiamo visto durante questa partita. Io solo l'idea di vedere un Inter che ci corre addosso e ci aggredisce a tutta velocità come fanno le squadre di Conte, veramente me la faccio sotto dalla paura. Io mi aspetto un derby in cui verremo veramente fatti allo spiedo. A proposito di derby, l'Inter ieri sera non ha giocato benissimo con l'Udinese, però quello che ha fatto è stato più che sufficiente per vincere, perché comunque si vede, come in tutte le squadre di Conte, almeno al primo anno, che corrono come delle bestie, aggrediscono fortissimo l'avversario e hanno comunque la qualità per fare le cose fatte bene.
poi hanno due giocatori che sono evidentemente in questo momento in stato di grazia totale, come Candreva e soprattutto Sensi, che ha una voglia di spaccare il mondo che non è seconda veramente a nessuno. Per il resto, Juventus che fa una fatica maledetta contro la Fiorentina, anzi se avesse vinto la Fiorentina non ci sarebbe stato niente da dire. Napoli che se la cava abbastanza bene senza particolari problemi con la Sampdoria. L'Atalanta all'ultimo minuto, all'ultimissimo momento vince col Genoa. Brescia che dopo una partita da rumba, samba e carnaval va sul 3-0 col Bologna e si fa recuperare, superare fino al 4-3. Idem la Lazio che va in vantaggio e poi si fa recuperare dalla SPAL, mostrando qualche problema di troppo che secondo me Inzaghi dovrà risolvere anche piuttosto rapidamente. Tutto bene per il Cagliari col Parma, tutto molto bene per la Roma col Sassuolo. I due gol sono arrivati solamente perché al 60esimo più o meno la Roma ha detto: sai che c'è, ormai è finita, smettiamo di giocare. Comunque la Roma qualche problemone in difesa ce l'ha e sarà il caso che Fonseca cominci a pensare al fatto che non le vinci solo attaccando le partite ma anche difendendoti. Per il resto classifica che è ancora estremamente liquida, l'unica cosa che si può dire è che probabilmente Inter, Juventus e Napoli saranno quelle che probabilmente si giocheranno lo scudetto. Chiudo con un pensiero relativo a Torino-Lecce. Domani sera potremmo avere come prima in classifica Inter e Torino. Ho perso il conto da quanto tempo non succedeva.
Da tanto, direi.
Grazie a tutti, buonanotte.
Va bene, grazie a Dario Illoni. Noi apriamo l'audio di Verona perché è arrivato Giampaolo.
Perfetto, al 10 di settembre, tanto meno che il Milan. Il lavoro da fare ce n'è tanto, ma le intenzioni per migliorarsi ci sono. I calciatori fanno le cose per bene, poi il tempo ci giudicherà.
Buonasera mister, una nota positiva è sicuramente Piontek. Cosa gli ha detto nel post partita e secondo lei può questa rete archiviare questo periodo senza gol?
Io dopo la partita non parlo mai con i calciatori, per abitudine, ma se è sereno. Vi avevo già detto alla vigilia che si era allenato bene, l'avevo visto molto più partecipe, ha fatto una buona partita, deve star sereno, deve star tranquillo. Ma non è che il gol poi cambia, per voi sì probabilmente, non è che, ma l'umore del calciatore sì, ma i contenuti generali della partita che vanno esaminati. Io penso che meglio fai le cose, non Piontek, ma la squadra individualmente e collettivamente, meglio fai le cose, migliore la prestazione collettiva e più chance di vincere la partita hai.
Buonasera mister, Alfonso Sciascia, Carta Canta. Il fatto di aver fatto un solo cambio era un segnale che voleva dare a chi era in campo in quel momento?
No, perché penso che non ci fosse bisogno di cambiare, anche eravamo in uno in più, il centrocampo, i centrocampisti lavoravano bene, avevano preso le misure, lì davanti potevo cambiare un attaccante per un attaccante, ma stavano bene, non c'era bisogno, solitamente faccio tre cambi, ma...
Un attimo, che abbiamo qualche piccolo problemino di collegamento. Eccoci qua, forse. Sì, eccoci qua.
Marco, ci hai sorpreso tutti con Biglia al posto di Benasser. Ce la spieghi? Ha fatto ancora una bella partita, Biglia, direi.
Biglia è un giocatore forte. È un leader. Un giocatore carismatico all'interno della squadra. Sono tutte cose importanti. Perché c'è il sentito è quello che vedi, voi vedete, io vedo e sento nel senso delle percezioni, quindi Biglia ha un motivo, il motivo è alzare il livello carismatico della responsabilità, dell'esperienza, del saper giocare le partite di una squadra, non è che mi invento Biglia, fermo restando che Benasser è un giocatore forte, ma io vi ho detto alla vigilia, devo costruire le fondamenta di questa squadra, e le fondamenta le costruisco con, piano piano, e con gli uomini che ritengo siano più funzionali in questo momento.
Questo anche per dire che ti manca un po' di esperienza quindi in questa squadra, cioè ti sei affidato lui perché un
perché
po'
quello è un ruolo particolare, perché quello è di responsabilità. Il ragazzo sta bene, aveva fatto un precampionato straordinario, serio, riconosciuto anche all'interno del gruppo. Quindi, questa è una partita dove ho pensato che ci fosse bisogno di Biglia per la capacità di saper giocare le gare, non annegare nelle difficoltà. Ci sono giocatori che hanno uno spessore diverso.
Mister, una curiosità, volevo sapere se aveva sentito qualche coro contro che sia Donnarumma e cosa ne pensa?
Torniamo sempre ai discorsi vecchi, non la educo io la gente, è inqualificabile.
Mister, buonasera, Simone dell'Uomo Football Station. Del tridente Suso, Piontek e Rebic, c'è forse lo spagnolo che per caratteristiche e per storia è quello che stenta un po' di più ad attaccare la profondità. È questo il motivo fondante per cui perché lei ancora insiste sul fatto che possa nel suo calcio interpretare il ruolo di trequartista? Grazie.
Parla di Suso? Suso è bravo nella mattonella, è bravo nel dribbling, è bravo nello stop orientato, è bravo nei tempi di gioco, non è un giocatore di grande profondità, più un giocatore di palla addosso che poi sa entrare dentro, ma non è un giocatore di profondità. È comunque all'uno contro uno. Quando tu giochi con squadre chiuse che ti aspettano, con il Milan succederà spesso, hai bisogno di quei calciatori lì, calciatori di sensibilità e di uno contro uno, altrimenti signori c'è imbarazzante. Quando stanno in 10 di là è difficile attaccare l'avversario che riparte soltanto, anzi dai solo vantaggi nelle ripartenze, e lì c'è bisogno di posizionamenti, di uno contro uno, di stop che aprono strade che altri non vedono. Lui questo ce l'ha.
Buonasera Giampaolo, Valentinotti Telenuovo. Come valuta la prova del Verona quest'oggi e quanto ha avuto il merito nel far giocare male il Milan, la squadra di Juric?
Il Verona mi è piaciuto molto di più domenica scorsa, perché ha giocato a Lecce, ha fatto una gran partita, ha dominato il gioco, ha avuto il possesso palla, il pallino del gioco, li ha fatti correre a vuoto anche. Stasera ha giocato a non farci giocare, ma e me l'aspettavo anche, ha giocato su negli uno contro uno, nella contrapposizione, nello sporcare il gioco. E me ne è stato bravo avere la pazienza di stancarli, di farli correre, ma ragazzi, ho detto prima o poi con pazienza la troviamo la giocata. Ha fatto un'onesta partita, poi è rimasta in 10, quindi ha tutti gli alibi del caso, ma aveva provato a giocare, non provato, c'era riuscito anche a fare una gran partita, a Lecce mi era piaciuto molto.
Buonasera mister, come giudica la prestazione di Paquetà?
Paquetà ha potenzialità, è un po' disordinato lì in quel ruolo, ma lo metto a posto, ci devo lavorare, fino adesso non ci ho mai lavorato, deve capire tante cose, però ha forza, ha motore, ha una buona tecnica, lo devo far diventare giocatore completo, non lo è ancora. Gli manca qualcosa, ma non nella volontà. La volontà ce l'ha, nel capire quando deve essere concreto e quando può permettersi altri lussi, ma ci arriviamo perché è intelligente il ragazzo.
Buonasera mister, Massimo Canta di Carta Canta. Volevo chiederle, a proposito di Çalhanoğlu, l'abbiamo visto un po' nervoso a un certo punto, pensavamo che magari potesse essere sostituito da Jack Bonaventura. Come sta a questo punto Jack, perché non lo vediamo ancora in campo?
Çalhanoğlu è un gran giocatore, sa giocare, c'ha dribbling, c'ha tiro, è uno di quei calciatori che può scardinare quando trovi le squadre chiuse, quindi è un giocatore che farò fatica a privarmi di quella qualità lì. Poi lo devo anche mettere a posto, deve essere più ordinato, ma ci arrivo anche lì. Però un giocatore, le qualità di Çalhanoğlu questa squadra ha bisogno. Jack lavora bene, non sta, non è in una condizione che deve stare per giocare una partita poi a questo livello, però migliora e penso sia una risorsa, deve avere pazienza anche lui.
Grazie.
Vediamo se ci sono altre domande.
Ciao, sì. Qual è, ho sentito che hai detto che la squadra deve avere identità, stai cercando l'identità di questa squadra. Era un'affermazione, è un auspicio? Quale identità deve arrivare? Quanto gli manca per arrivare l'identità che cerchi tu?
No, non è un auspicio, lavoro per migliorarla. Identità significa difendere bene e attaccare bene per difendere poi bene. Avere il predominio del gioco, avere la sensibilità di scandire bene i tempi della partita, il recupero, l'intensità del gioco, sono tante le cose che bisogna fare e migliorare. Soltanto con il tempo, con il lavoro le miglioreremo. L'identità è un pensiero collettivo che in questo momento la squadra ha capito, hanno usato, ma poi i dettagli fanno la differenza. Lo giocheremo sabato.
Chi ricorda, guarda che sabato c'è il derby.
Sabato è sicuro. Sì, domenica. Sabato, no, dico, ma si sarebbe anche domenica. Grazie.
Va bene, queste le parole di Giampaolo in conferenza stampa. Dario, leggevo in chat che le ha prese bene. Le parole di Giampaolo.
Detto... Le miglioreremo. Ci lavoreremo domani.
Buonasera, ai nostri microfoni, Giampaolo, come state sentendo? Buonasera.
È una trasmissione importante.
Quale?
Ci lavoreremo. Quale? Questa.
Ma che è questa? Ma che sta di? Ma cosa sto dicendo?
Piano piano arriverà in alto.
Sì.
Ah, c'è il sabato del derby. Vabbè, poi vediamo. Però ci lavorerò.
Va bene.
La crisi di governo la risolviamo. Ci lavoriamo.
C'entra la crisi di governo con
la
metterà a posto anche quella.
Va bene, ok.
Lavoreremo sabato. Ci lavoreremo.
Va bene, grazie mille. Allora, no, vabbè, che il Milan sia un cantiere aperto è dannatamente evidente, si è visto anche ampiamente, direi, questa sera nella partita contro il Verona. Milan, diciamo, graziato da questo calcio di rigore, nel senso che la partita probabilmente era da 0-0, quella che abbiamo visto questa sera, che abbiamo commentato anche in precedenza. Ha trovato questo episodio del calcio di rigore, c'era ovviamente il calcio di rigore, però diciamo che sono anche, direi, prima Oppi e poi Gianluca, ben poche le cose da salvare onestamente di questo Milan questa sera, no?
Ma sì, cioè ha vinto, quindi comunque non
è quello, no. È quello, direi, basta, però come cosa positiva il resto.
Giampaolo
però...
veramente o non sa che pesci pigliare, comunque al Milan non può permettersi di perdere un mese a sistemare questa squadra, oppure non gli interessa i giocatori che gli hanno preso, che sarebbe altrettanto grave, si basa su quelli che c'erano già l'anno scorso. Perché altrimenti qua è veramente tutto un ci proveremo, ci lavoreremo, e sabato prossimo se c'è il derby, pazienza, c'è il derby. No, mi sembra, insomma, una situazione un po' più, tra virgolette, grave rispetto a quella delle altre squadre di vertice.
Gianluca?
Beh, io guardo i numeri, voglio essere molto americano in questo. Il Milan è vero che ha 6 punti, però ha 2 gol fatti e 1 subito. E uno dice, vabbè, sistemeranno le cose. Ma non si capisce qual è l'idea. È cambiata 3 volte. Oggi ha riproposto una squadra che è il contrario di quello che ha detto la settimana scorsa. Paquetà il trequartista non lo deve fare, e Paquetà ne da 3 quarti. Ma l'ha tolto. Come ha detto lui, è anarchico, fa come vuole. Ci lavoreremo sabato. E poi Biglia e Kessié messi lì così... No, senza pensare che fino a aprile si stavano picchiando nella panchina di un derby di Milano. Non lo so, in questo momento la cosa buona è che il Milan alla fine non ha incontrato grandi corazzate: Brescia, Udinese, Verona. Però sulle prestazioni con l'Udinese ha fatto ridere, il Brescia ha fatto la sua onesta partita, e anche se ha perso non ha demeritato, tutti hanno detto il Brescia ha fatto una partita da squadra appena promossa, quindi il Milan ha vinto ma non ha dato questa impressione di superiorità. Oggi, in una situazione provocata da Stepinski, scusate la battuta,
sì,
non ha mai dimostrato di fare quello che ha detto in conferenza stampa, come diceva anche Dario tra di noi. Allargare il gioco quando? È entrato Rebic e più che allargare il gioco ha sbagliato un gol antiporta. Palleggio lento, non ha voluto cambiare neanche le energie. Il Verona a un certo punto ha messo due attaccanti, perché Milan, rendiamoci conto, il Verona, Juric, che non è un genio, ha detto, oh, non vanno più, metto due punte, sono 10, e alla fine ha creato due pericoli alla fine. Ma il Verona ha detto, oh, il Milan sta fermo, ci provo. Ragazzi, erano in 10 del Verona,
sì.
È vero che erano in casa, però che quello è il problema. Se Juric decide di mettere due punte in 10 perché vede che il Milan è fermo, ma fermo di testa, le gambe le hanno come tutti, ma proprio la testa, oh, allarga il gioco, prova a fare qualcosa sulla mattonella di Suso, la palla a Piontek e il palleggio, e che palle. Meno male che sono a 6 punti, quella è l'unica cosa buona,
sì.
E che hanno subito un solo gol.
Va bene, questo è quanto per quanto riguarda il Milan. Ricordiamo, sabato sera alle 20, alle 20.45 il derby da Milano, tratto in diretta su DAZN. Tra l'altro ricordiamo sempre chi ha Sky, se avete Sport e Calcio, avete Sky da più di 3 anni, potete vedervi, potete fare l'abbonamento da DAZN gratuito e potete anche vedere il canale satellitare, così almeno poi non mettete a repentaglio i server e la linea di casa per vedere le partite di calcio di DAZN. Sì, i soldi anche perché comunque è gratuito. Parliamo invece delle altre di questa giornata calcistica. Avvocato, questa Juventus, cosa vogliamo dire a riguardo?
Dice lei, avvocato,
parlando di prestazioni abbastanza negative, per utilizzare un eufemismo, quella della Juventus di ieri.
La domanda è cosa dobbiamo dire di questa Juventus?
Prego, vada.
Breve, niente, benissimo, possiamo andare
possiamo
oltre.
Proseguire direttamente così, ok, va bene,
lo preferisco, è il primo pensiero di Juventino che applaudo io, guardi, in questa settimana, grazie.
Vada dottor Russo, cosa vogliamo dire su questo Fiorentina Juventus di ieri?
3 parole, giocano di merda, fine.
Ok, proprio detto proprio così, tra l'altro.
Passo Ronaldo, che io, sì, non lo criticherei mai perché è Ronaldo,
sì.
Passi che Sarri fa il Carrai ogni settimana, fa 20 km, e gli infortuni muscolari l'aveva a Napoli, gli avrà anche la Juve, perché la Juve non era abituata a questo, che ti fa 20 km perché devi correre. Però non passo 3 passaggi praticamente al portiere, quasi 2 gol, sì. Non passo che Matuidi, che doveva essere lo scarto della Juve, il miglior centrocampista in questo momento, e uno scarto che la Juventus non può veramente andare a Madrid con questi dubbi. Ma De Ligt è forte, ma il centrocampo l'abbiamo fatto, allora, bene, ma
De Ligt secondo me è forte, il problema,
ma non deve quale... esserci il dubbio no, non ci deve essere,
ma il dubbio non ce l'hanno, semplicemente è indietro di condizione, e Sarri probabilmente, ogni difensore deve istruirlo dall'ABC, anche se si chiama De Ligt,
lo so, ma materiale
troppo Chiellini,
anche perché faccio l'avvocato del diavolo, un conto con tutto rispetto a giocare in Olanda, un conto a giocare in Italia, sono due modi di giocare completamente
quello
diversi.
È un effetto, però De Ligt, io ripeto, è un difensore abituato a giocare praticamente a metà campo con la linea iperalta, ci vuole del tempo che giochi in Italia con la linea normale, certo. In Olanda la linea iperalta la puoi fare quanto vuoi, in Italia esempio un po' la Roma, che poi però è un po' migliorata, però comunque piglia sempre loro. Però non ci deve essere questa cappa di pessimismo attorno alla Juve. È vero che ha pareggiato con la Fiorentina, che non vince da gennaio, però e non è che la Fiorentina abbia fatto 60 tiri in porta, ne ha fatti 3.
No, bisogna trovare l'equilibrio. Cioè, è stata una prestazione della Juventus molto negativa, lo dico anche da Juventino. È stata una prestazione condizionata dagli infortuni, condizionata anche se vogliamo dal caldo, però vabbè, il caldo c'era anche per la Fiorentina, però non vuol dire quello. È stata una giornata negativa, può essere stato un calo di attenzione magari perché c'era la testa già a Madrid, però non è, anche quella non deve essere una giustificazione. È una giornata storta, se le giornate storte diventano naturalmente più di una, allora sì, c'è un problema. Se rimane un episodio, diciamo così, solo diciamo circoscritto alla giornata di ieri, allora ok, va bene, se lo si prende, buonanotte, lo dico al tifoso della Juventus. Però
dobbiamo guardare i dati. in tre partite la Juve ha convinto 60 minuti col Napoli e 25 col Parma.
Sì, è vero.
Basta. Poi ha fatto col Parma gli altri 75 di Melina, perché il Parma non era pronto.
65 semmai, perché 75 più 25 fa 100, quindi 65.
65, scusa, sì, la mia matematica. Sì. Però ha fatto il resto della partita Parma-Melina e non ne ha avuto bisogno. Comunque andavano a 2 all'ora anche qui, andavano a 2 all'ora e comunque hanno chiuso. A Napoli, col Napoli, disastro, finita grazie al colpo di culo, però finivano 3-3, non è che vinceva Napoli. Ieri io non ho parole, cioè centrocampo della Juve, questo con l'Atletico Madrid, buona fortuna, vi ammazzano, perché veramente troppo leggero contro Castrovilli, che sarà anche un buon giocatore, ma Castrovilli sembrava Ronaldo a 21 anni, contro dribbling, contro piede, passa a sinistra, passa a destra, Fiorentina giocava senza punte e ha messo in crisi una difesa che non dovrebbe andare in crisi contro Ribéry e Chiesa e Castrovilli. Vediamo mercoledì, qualcosa si inventa, anche perché, oh, si inventa, Costa fuori, l'altro fuori, quest'altro fuori.
Qualcosa bisognerà per forza fare a livello di, a livello anche di cambiamenti, intendo, a livello di 11, secondo me qualcosa... qualcosa, sì, però, però, cioè, però diciamo non mi aspetto 8 cambiamenti, cioè, l'ha detto ieri molto bene Sarri in conferenza stampa, nell'intervista, nel post partita. Il suo obiettivo in questo momento è trovare l'11, cioè trovare praticamente come posso dire, trovare l'11 base sostanzialmente. Poi da lì si comincerà a lavorare per avere i cambiamenti, per avere... Oh, scusate,
ragazzi,
che è partita,
oggi non c'è Barzaretti.
Che è partita in audio, perché stavo cercando una cosa. Dicevo...
È partita la voce che non voglio più sentire, grazie.
Sì, era dalle 8, era purtroppo dalle 8, stavano un sito di DAZN, vabbè. Dicevo, l'obiettivo di Sarri è questo, almeno al momento. Trovare l'11 base, trovare l'11 praticamente titolare su cui puoi fare sempre affidamento, e ovviamente questo... porterà un po' di tempo, perché comunque bisogna trovare i meccanismi, bisogna trovare tutto.
Come Milan alla fine.
Sì, esatto. E poi cominciare a lavorare eventualmente sui cambiamenti, cominciare a, diciamo, a impostare praticamente anche a vedere quali sono le partite dove poter fare turnover. Necessariamente per un po' di turnover, faccio un esempio, sabato col Verona secondo me ci sarà un po' di turnover, è inevitabile, perché comunque poi...
Spero!
Perché comunque... No, perché comunque poi martedì c'è un'altra partita, quindi comunque per forza o lì o martedì qualcosa dovrà per forza cambiare. È matematico, difficile che giochino 10 partite di fila.
Ricordo che a Napoli lo prendevamo in giro perché faceva fare l'allenamento dei Marines e le riserve a guardare.
Di certo!
Ora non può, perché le riserve sono titolari, appositamente...
Di certo, non è facile questo tipo di lavoro, a prescindere, men che meno se comincia a rompersi 2-3 giocatori a partita. Quello lì diventa un problema, effettivamente.
Ma sai, la differenza è che a Chelsea la prima partita già lo vedevi, il tipo di gioco di Sarri aveva subito convinto. E la crisi è arrivata, lo dico da tifoso del Chelsea, è arrivata in inverno, quando si ostinava a non cambiare nessuno, si rompevano e non ce la facevano più. Qua è già subito, cioè sono già... in difficoltà, magari a novembre e dicembre miglioreranno, andranno a 2000 all'ora, sperando che non si rompa tutti.
Esatto.
Che Chiellini è fuori e non rientra più.
Chi invece sta andando decisamente meglio? L'Inter. L'Inter sta andando decisamente meglio in classifica, e prima in classifica solitaria, tra l'altro. Buonasera Spalletti, la sento mugugnare in, diciamo, in sottofondo.
Sono andato a Firenze, ho detto va, devo vedere la Juve che magari gli porto bene.
Ecco, che non ha portato molto bene alla Juve lei ieri pomeriggio, ammesso che lei sia andato a vedere Fiorentina.
Non sanno neanche fare il lavoro del gufo, neanche questo.
Vabbè, comunque, se ci ripassa Gianluca possiamo parlare della partita, ma comincerei prima dall'avvocato, più che altro, per questa Inter. Cosa detto che l'Inter è stata, anche se vogliamo, un pochettino agevolata dal calendario, però vabbè, buon per loro, fortuna loro. Primo impegno vero dell'Inter sarà sabato prossimo contro, escludendo ovviamente quello di Champions, sarà sabato prossimo contro il Milan, e il derby è sempre il derby, anche se l'Inter, l'idea che ci ha dato è quella di una squadra in questo momento in una situazione enormemente migliore rispetto al Milan, anche alla luce della partita di questa sera. Vero anche che la partita di ieri sera con l'Udinese non è stata delle più eccezionali, però comunque l'Inter l'ha meritata, direi, la partita di ieri sera. L'ho vista stanotte come la partita della Fiorentina, che non l'ho vista in diretta, l'ho vista in ritardo, Fiorentina-Juventus. Però ho visto comunque un Inter che comunque ha controllato, direi, la partita. Prima Opi e poi Gianluca, che secondo me l'ha vista un po' di più l'Inter-Udinese.
Facciamo una premessa. Vai. Che questo è l'anno dell'Inter.
Ok, okay. È la catchphrase di quest'anno di trasmissione per quanto riguarda noi. Hashtag è l'anno dell'Inter. Questo ormai
va detta come ci ha insegnato il dottor Lilloni, con una certa enfasi. È l'anno dell'Inter.
No, quello è un punto di domanda, cioè, scusi, mi permetta.
Sembra un po' la domanda. La pubblicità di Carosello, così, però. Okay. È arrivato il Carosello. Comunque.
È arrivato la rotina, anche aggiungerei. Però
è arrivato anche la rotina.
Andiamo avanti.
L'Inter gioca come...
Bene, tanto per cominciare gioca bene, questo è un punto.
Come gioca la squadra di Conte, cioè hai comunque 2000 all'ora almeno in testa e alla fine comunque portando sempre a casa il risultato, perché anche con la Juve, la Juve di Conte giocava bene ma non vinceva mai 5-0, Dio, perché aveva Matri e Vucinic, cioè non aveva neanche Lunghe di Trezeguet,
sì.
Però comunque non è che giocasse vincendo 8-0 tutte le partite.
Il problema è che poi la Juve di Conte arrivava ad aprile maggio, nella maggior parte dei casi con la lingua pippona.
Bisogna vedere appunto se vedi come...
Col doppio impegno.
Come ci è confermato dal nostro gruppo di WhatsApp, che ha appena cambiato il nome in maniera corretta,
sì.
Se basterà che sia l'anno dell'Inter,
sì,
oppure no.
Va bene. Tornando a noi, vabbè, questo intanto stiamo vedendo gli highlights di Inter Udinese.
Lo possiamo dire della partita di sabato?
Sì.
Questa era una tipica partita alla Spalletti, solo che c'è Conte e tutto passa bene.
Mm-hmm.
Tutto. Gol, approfittiamo che l'Udinese è un po' in difficoltà per l'espulsione, gestione anche noiosa ma tranquilla della partita, qualche cambio di effetto, fine. Risultato portato a casa. Solo che c'è Conte e c'è l'entusiasmo, è giusto.
Ovviamente, certo. Ma detto che Conte ieri nell'intervista è stato subito lesto a dire: conosco il giochino, non siamo l'anti-Juve, state calmi, state tranquilli. Cioè, comunque, essendoci anche passato probabilmente una situazione della Juventus, quindi comunque sa cosa comporta eventualmente un atteggiamento di questo tipo, diciamo, ha subito messo i remi in barca. Però è anche vero che in questo momento lo possiamo rivedere ancora una volta, andando a rivedere la classifica di Serie A, è facile comunque cominciare a fare discorsi di questo tipo, perché in questo momento l'Inter è prima in classifica, quindi è anche molto molto semplice fare. Tra l'altro l'Inter è solo in questo momento in testa alla classifica, vero che siamo alla terza giornata, però insomma punteggio pieno, l'unica in questo momento punteggio pieno in Serie A è l'Inter, quindi è anche giusto comunque sottolineare i meriti.
C'è anche il calendario, va detto.
Come? Sì, è vero, è vero, c'è anche il calendario, però vabbè, mica colpa dell'Inter, se il calendario l'ha aiutato.
Ha detto bene Conte, quando le partite contano vedremo. Sabato già conta.
Sabato è già importante, sabato c'è il derby, possiamo vederlo tra l'altro il prossimo turno del campionato di Serie A, giusto per farci un'idea di quello che ci aspetta domenica prossima, eccola qui. Allora, domenica, nel prossimo weekend abbiamo sabato e domenica, se parte più che altro la... Eccola qui. Allora,
venerdì
abbiamo...
una grande partita.
Venerdì abbiamo Cagliari-Genoa alle 20.45. Poi vogliamo parlare del mega match di sabato alle 3, che c'è Udinese-Brescia. Udinese-Brescia sabato alle 15. Alle 18 Juventus-Verona. Alle 20.45 su DAZN il derby tra Milan e Inter. Domenica alle 12.30 sempre su DAZN Sassuolo-Spalla. Alle 15 su Sky Bologna-Roma e Sampdoria-Torino. E su DAZN Lecce-Napoli, che forse delle tre è la partita più importante del pomeriggio, visto che c'è il Napoli, che comunque è una contenda per lo scudetto.
Ma Bologna-Roma no, attenzione, Bologna-Roma è fondamentale adesso.
No, ok, per carità, però ti dico, con tutto il rispetto per il Torino, che domani potrebbe addirittura agganciare l'Inter in testa classifica, delle sei impegnate domenica alle tre, quella che ha un pochettino più speranza di vincere campionato, se vogliamo, il Napoli, non il Bologna, non la Roma, non il Lecce, non la Samp, non il Toro.
In questo momento, dai, il Torino poi gioca con la carta della Serie A, quindi...
E magari riescono anche a perdere, perché vediamo che il Torino in trasferta è notoriamente una squadra con grossi problemi. Atalanta-Fiorentina alle 18 e poi Lazio-Parma, che è il posticipo che noi commenteremo in diretta, domenica prossima alle ore 20:45. Tornando alle partite di questo weekend, abbiamo parlato della Juventus, abbiamo parlato dell'Inter, che comunque è capolista in questo momento e direi anche abbastanza, abbastanza meritatamente. Parliamo dell'altra squadra, diciamo, l'altra delle tre contender, quantomeno per la vittoria finale del campionato, almeno sulla carta, ovvero Napoli, che ha battuto ieri. Ecco, parlando appunto della Sampdoria, che hai definito in modo non molto carino, oggettivamente, qualche istante fa. Il Napoli ieri ha battuto la Samp per 2-0, direi senza anche grossi problemi, visto che comunque ha segnato praticamente subito il Napoli e poi ha controllato per tutto il resto della partita. Anche se la Samp ha avuto subito l'occasione di pareggiare subito dopo il gol del Napoli, però poi è morta lì praticamente l'offensiva bucerchiata. Vai.
Allora, io faccio subito e poi lascio l'avvocato, perché io della Sampdoria non ho niente da dire. Vi dico solo: terzo modulo cambiato, 27 giocatori, non si capisce chi gioca, a parte 3 o 4, Quagliarella. E in ultimo, lo chiedo all'avvocato, come si fa a comprare Murillo e porlo al centro del progetto? Non vi è bastato all'Inter? E questi sono i risultati.
Evidentemente no. Avvocato?
Secondo me la problematica parte da distante, cioè parte dall'idea di una squadra che sarebbe dovuta, di una società che sarebbe dovuta essere venduta, sarebbe dovuta...
Che
avrebbero dovuto vendere.
Avrebbero dovuto vendere, esatto, meglio così.
Avrebbero dovuto vendere in estate, che è rimasta in mano uno che nel frattempo voleva comprare un'altra, che il Palermo passa anche lei, anche lui, sì, in ottime acque.
Il Palermo poi... tanto credo abbia vinto oggi, devo vedere il risultato, sì, della D, però credo abbia vinto oggi, vada.
Parliamone poi di, appunto, di quello che ha fatto meno il Palermo quest'estate. E appunto di una società che a quel punto, trovandosi in mano questo qua che voleva venderla per farci su due soldi, detto, vabbè, allora cosa facciamo? Prendiamo veramente Murillo, benissimo.
Evidentemente sì.
Vendiamo Anderson perché è l'unico buono che abbiamo in difesa. Certo che sì. Poi dopodiché vediamo un po' cosa fare, prendiamo un allenatore che con questi giocatori non ci fa una benamassa mazza, perché alla fine questo qua... esattamente come Giampaolo
dal progetto. Non voglio neanche dirgli, cioè, non è un fenomeno, ma cosa deve fare? Io non so cosa chiedergli a un allenatore così. Rigoni seconda punta? Ah, non gli era bastato l'Atalanta che l'hanno spedito via dopo due allenamenti? Non lo so
neanch'io, sinceramente. Mi sembra un po' una confusione che però parte da lontano,
sì, da tutto, dall'alto.
Il problema principale è solamente quello, secondo me.
E il Napoli invece, come...
Detto questo, io vi auguro buonanotte, perché...
Sì, tu vai a Nanne. No, volevo chiederti un commento sul Napoli, più che altro, non tanto sul...
ma non avendolo visto, vabbè, faccio un po' fatica. Al di là dei capelli orribilanti di Mertens, che spero domani rasino, okay, vero.
Vabbè, ci possiamo chiedere se ti garba Lozano, che lo mettono a titolare al posto di Insigne.
Lozano non è malvagio come giocatore, da qui magari...
In realtà guarda che secondo me il Napoli ha fatto alla fine un mercato più che interessante.
Ha migliorato tantissimo, ieri si è visto.
Perché lo stesso Elmas mi pare che non abbia giocato per niente male. Llorente è un onesto, tra virgolette, mestierante ormai, sì, che però può fare veramente il vice Milik... bene sostanzialmente, e gli altri, Manolas adesso ieri non so neanche se abbia giocato,
non l'ha fatto giocare perché non stava bene, ha provato Maximovic, tanto te l'ho detto, la Sampdoria ha provato, siccome è la Sampdoria che è la cacca della Serie A, ha provato delle alternative tipo lo
però
Sani,
al di là di tutto comunque insomma mi sembra di capire che i giocatori presi li stiano usando, e li stiano usando anche in un certo modo. Non la vedo male la questione Napoli. Certo, giocheranno in uno stadio con i servizi che sono equivalenti a quelli di una squadra di promozione, ma quello è un altro discorso.
Non è vero, hanno fatto gli spogliatoi in tempo, ti ricordo la grande trattativa per gli spogliatoi, Ancelotti, De Luca e tutti gli altri. Spogliatoi fanno schifo, stai zitto, cambiamo gli spogliatoi, vado via, eccoli.
Va bene.
Bene. Buonanotte.
Buonanotte, ci sentiamo martedì per le coppe, venga quando vuoi. Sì. Va bene. Buonanotte, buonanotte, avvocato.
Ciao.
Parlando, di, parlando di coppe, parliamo dell'Atalanta, dottor, dottor Rouge. Questo
Ci questa... guarda, ecco, la squadra più bella d'Europa.
Ecco, perfetto, grazie. Ci ripassi Gianluca, ci fa questo, questo piacere.
Non so perché tu hai l'odio per Gennari. Gennari era impazzito al gol di Zapata. Non impazzito.
Strano, che sia impazzito al gol di... Al gol di...
Anch'io, beh, ha fatto un golasso,
Un super
in
gol,
un momento che non sembrava.
E l'Atalanta comunque che non era partita, diciamo... Benissimo, no, in realtà aveva.
Gioca bene.
No, gioca bene. Diciamo che è reduce da una. Quando è che ha perso? Nella seconda giornata ha perso l'Atalanta, giusto? In campionato, o sbaglio? Ecco, la seconda giornata aveva perso non bene, oggettivamente. Oggi, più che altro, ha mostrato un pochettino di cazzimma. Cioè, comunque, si è portata via questa partita al 95esimo. Cosa comunque non da tutti. Una partita che sembrava pareggiata, non perso, perché comunque alla fine era 1-1 con il rigore concesso dal Genoa al 91esimo. Però, siccome hanno un fenomeno in squadra che è Zapata, l'Atalanta ha portato via 3 punti oggi a mezzogiorno, no Gianluca?
Beh, ti devo dire, questo è il progetto che avevano in mente l'anno scorso se il tenente non avesse sbagliato quel rigore a Copenaghen, cioè di avere due squadre e poi vedere come gestirsi.
Sì.
Oggi hanno provato qualche alternativa, tipo Pasalic a metà che è fallita subito perché non è quel tipo di giocatore, hanno provato di nuovo Muriel dalla panchina al posto di Ilicic che mi sembra che possa perdere il posto, perché se questo è Muriel e non si rompe ben venga, è un giocatore che ha già 3 gol in Serie A. Centravanti c'è poco da dire, il problema sarà capire adesso il progetto di Gasperini che si fermò su quel rigore di Cornelius a Copenaghen, vederlo in atto, cioè 20 giocatori forti più o meno tutti con 2 o 3 stelle e girarli. Con la Dinamo non credo rigiocherà questo 11, qualche cambiamento lo proverà a fare, è uguale in campionato, un campionato non rigiocherà questo 11, cioè vanno visti. Vero è che Genoa giocava bene, non è una brutta squadra a differenza dei cugini, al suo tutte le partite non ha mai demeritato. Oggi chi lo ferma?
Vedremo mercoledì in Coppa, perché volevo adesso aprire il discorso Champions League, visto che comunque abbiamo parlato delle 4. Che adesso...
Atalanta, ricordati che ha veramente possibilità di passare e non ci sono dubbi, deve solo non andare a fare la figuretta a Donex, poi non giocano mai a Donex. Quindi...
Tu come vedi l'Atalanta mercoledì con la Dinamo?
Benissimo, la mia preoccupazione non è quella partita, ma è quando andranno nello stadio prestato lo Shakhtar, che lì gli italiani tutti hanno sbagliato l'approccio.
Sì, è vero.
Non sbagliano l'approccio in quella partita lì e quella col City in casa, che la vediamo, sì. visto il City di sabato che col 4-6 ha preso 3 gol in contropiede, no, 2 gol in contropiede, quindi Atalanta lo può fare un tipo di partita come il Norwich, non stando sempre dietro ma col suo credo calcistico, poi prenderai comunque gol il City con 6 attaccanti, come fai a non prendere gol? Vediamo, con la Dinamo deve vincere, vediamo.
Vedremo cosa accadrà mercoledì sera. Possiamo tra l'altro andare a vedere, mentre stiamo, credo, per rivedere il gol di Zapata. Eccolo qui, il gol del 2-1. Super gol di Zapata per la vittoria dell'Atalanta per 2-1 oggi contro il Genoa. Possiamo vedere il programma delle italiane per quanto riguarda la Champions League e non solo la Champions League, ma anche l'Europa League. Un attimo solo che la mettiamo in diffusione. Eccola qui. Allora, si comincia martedì alle 18.55 con Inter Slavia Praga in diretta su Sky Sport 1. Alle 21 Napoli-Liverpool in diretta anche su Canale 5, essendo la partita in chiaro di questo turno. Mercoledì alle 21 Atletico Madrid-Juventus su Sky Sport 1 e Dinamo Zagabria-Atalanta su Sky Sport Arena, per quanto riguarda il satellite, per quanto riguarda il digitale terrestre, canale 484. Per quanto riguarda invece l'Europa League, abbiamo Cluj-Lazio giovedì alle 18.55 su Sky Sport 1 e Roma-Istanbul-Başakşehir giovedì alle ore 21 su TV8. Noi seguiremo in diretta, per quanto riguarda le coppe, tutte le partite delle italiane, questi sono i nostri orari per quanto riguarda appunto di Champions. Inter Slavia Praga martedì alle 18.55, Napoli-Liverpool alle 21, poi mercoledì alle 21 seguiremo Atletico Madrid-Juventus e Dinamo Zagabria-Atalanta, e poi giovedì sera alle ore 21, sempre in diretta su twitch.tv/Vicento, seguiremo la partita della Roma contro l'Istanbul-Başakşehir, con diretta per quanto riguarda i pallonari Europa League dalle 20.55, ovviamente come sempre aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi, sia per quanto riguarda la Champions League che per quanto riguarda l'Europa League. Andiamo a parlare del Bologna, che comunque è una delle storie più belle di questo inizio di campionato. Più belle e anche più drammatiche, purtroppo, per la questione Mihajlovic, anche se la cosa si sta mettendo fortunatamente in modo buono per quanto riguarda la formazione, per quanto riguarda Mihajlovic. Anche se non si può mai sapere, purtroppo, con situazioni di questo tipo, però pare che le cure stiano andando bene. Oggi, grande vittoria remota del Bologna, perché perdeva 3-1 contro il Brescia, ha fatto un secondo tempo, scusate il termine, della Madonna, e il Bologna ha vinto contro il Brescia. Arachiri del Bologna, scusami, Arachiri del Brescia o prestazione ottima da parte del Bologna, o entrambe le cose?
50-50, cioè il Brescia era stanco... E dall'altra parte un ottimo Bologna nella ripresa, alla fine non tanto con dei cambi eccezionali, cioè ha tolto Zemaili, che mi sembra il giocatore più in difficoltà al Bologna, e ha reinserito un altro attaccante, giusta scelta secondo me. Santander, per quanto calcisticamente da poco, però è ottimo lì. Tolto Bani, che l'avevo visto io al Chievo, oggi l'ho scoperto titolare, ho detto beh, ha fatto gol, però era un disastro in difesa, infatti l'ha cambiato, con il capitan Polli, che quando entra fa il suo. E comunque è una squadra che è costruita con un certo credo, direi dietro il 7. Orsolini è l'anima della squadra, quando fa gol come quello della vittoria, pesa. Dall'altra parte, che ti devo dire, Brescia aspetta l'arrivo di Balotelli, ma Donnarumma è già pronto, eh? Cioè non si farà mettere sotto il freddino.
Eh sì, perché comunque è giusto anche sottolineare le prestazioni di Alfredo Donnarumma, che ha 3 gol, credo, no? In 3 giornate di campionato.
Sì, ha giocato tutto bene.
È vice, secondo in classifica, insieme a un discreto gruppo di persone, dietro a Berardi, che ne ha fatti 5 di gol. Però è anche vero che Berardi ha 5 gol e il Sassuolo fa ridere, praticamente. Il problema
lasciamo stare solo. Berardi è uno scandalo e gioca da solo ormai. La Berardi team con la squadra.
Beh, però è già meglio rispetto agli altri anni. Credo che abbia fatto più gol quest'anno Berardi che nelle ultime 2-3 stagioni. Nelle prime
forse,
3 giornate,
una
forse.
Una delle ultime stagioni, non ti direi sì. L'anno scorso, ma in una delle stagioni sì. Sì, ecco. Già qualcosa.
E siamo alla terza giornata. No, bello, ripeto, bello quello che ha fatto Bologna oggi. Al di là della vittoria, bello anche il gesto che ha fatto dopo, cioè quello di andare a salutare il proprio allenatore al ritorno del capoluogo emiliano. Questa è stata una bella scena. Non credo che abbiamo le immagini, però possiamo eventualmente.
No, ci sono le foto, si trovate su internet.
Ci sono le foto, non le immagini. Probabilmente, però è stata una scena molto bella. Il Bologna, abbiamo detto che gioca domenica prossima
alla partita con la Roma in casa.
A Bologna-Roma, domenica alle 3. È vero, lo dicevi
grande
prima.
Grande partita quella, t'ho detto.
Interessante, sì, interessante. Vediamo, ripeto, non è una partita da contendere per lo scudetto, però Bologna in questo momento ha 7 punti, quindi ridendo scheda. Quanto tempo è che il Bologna non cominciava così bene una stagione? Era tanto,
tanto.
Tantissimo che non arrivava con così tanti punti.
Non è l'inizio, era carica mentale. Se Mihajlovic con una videochiamata ti dà quell'energia per far 3 gol, sempre collaborando col Brescia che non ce la faceva più, ed è comunque una squadra che le alternative quelle sono in questo momento, non che se rientra Balotelli diventa sto squadrone, però è un'alternativa in più.
Sì, potenzialmente li aiuta, questo è sicuro.
Sì, in attacco, perché non è Aie, non perché Aie fa schifo, ma è un giocatore di Serie B francese, quello fa.
Certo.
Però Bologna ha qualcosa di speciale, costruito giusto, sono quelle squadre che hanno trovato i pezzi giusti. Tomiyasu, il giapponese fa il suo, Denswil, per essere uno straniero, non è Muriglio. Poli, io non capisco perché oggi non c'era in campo. Infatti, appena entrato, Bologna ha dato il doppio con Medelli in mezzo.
Anche segnato.
Sì, no, Poli non ha segnato.
Aveva detto che in diretta aveva segnato Poli, poi in realtà gliel'hanno tolto. Un autogol. Sì.
Vai. Sì. No, ma stanno migliorando tantissimo. Il Palacio, per dirti, è il giocatore che a me sorprende, perché è lì a fare la chioccia a questi ragazzi che sono veramente carichi come una bestia, ed è lì a dare una mano perché hanno bisogno di un'esperienza. Vediamo la Roma, di cui si poteva parlare già adesso. Dietro mi sembrano delle squadre più difficili da capire. Guarda, i numeri parlano da soli.
Vediamo se riusciamo. Sì, ce l'abbiamo le immagini di Roma Sassuolo. Non abbiamo gli highlights ufficiali della Serie A, però possiamo mandare in onda comunque allora, qualcosa a livello di gol. Vai.
Detto che è una partita di cui non si deve dire nulla, cioè Chiri che è al centro della difesa già ti dice tutto.
No, ma poi comunque è partita finita da mezz'ora, comunque vinceva 4-0 la Roma da mezz'ora, quindi sì, non è che possiamo dire molto, allora, francamente.
Quando uno dei tuoi migliori centrali, che è Marlon, va a terzino destro perché deve giocare sto fenomeno del Napoli e sei 4-0 sotto, fatti due domande, che acquistone ti direi io, wow!
Diciamo, se vogliamo trovare un lato negativo della Roma nella giornata di oggi, sono i due gol presi nel secondo tempo. Però
sono i numeri. Non gliene frega nulla, ti direi. In questo momento sono romani. Cioè, chi se ne frega, se ho preso 6 gol, ne ho fatti 8 in 3 partite.
Sì, vero. E tra l'altro, oggi è giornata anche positiva per per il debutto con gol da parte di Mkhitaryan, che comunque si presenta, diciamo, anche lì con un aiuto secondo me del portiere, perché comunque il portiere mi sembra altamente rivedibile su quella conclusione di Mkhitaryan.
Ma il portiere, sai, sei un po' giù di morale, d'altronde c'è un centrale, non copre niente, gli altri sono distratti, non è che il portiere stia proprio al meglio. Ci sono quei portieri che si aiutano con le difficoltà. Consigli, se la squadra non regge va molto in difficoltà, uno un po' emotivo. Ci sta che fosse in crisi di nervi, perché questi entravano da tutte le parti gol.
Però comunque, vai.
Partitone di Pellegrini, segnaliamo il grande partitone di Pellegrini, tripletta di assist.
Sì.
E ora c'è la domanda: se gioca così bene lì, Zaniolo?
Bella domanda effettivamente, ma Pellegrini comunque è venuto,
non è che dia tanto,
Pellegrini comunque è venuto dalle buone prestazioni con la nazionale, quindi diciamo che ha continuato alla fin fine, se vogliamo.
Ma qui trequartista e ha fatto.
Sì, vero, ha cambiato ruolo, assolutamente, quello te lo riconosco.
Sì, è un giocatore. Se ha il campo davanti, smista che è una meraviglia. Ha fatto far gol a Clivert.
Bel gol anche, tra l'altro, quello di Cancelli, piccato, diciamo, il contropiede, poi comunque il tiro da parte del figlio del giocatore del Milan, del Barcellona, mentre qui stiamo vedendo altre occasioni. Vai.
No, la Roma ha fatto alcuni aggiustamenti che credo, se tu parlavi della Juve che deve trovare il suo 11, per me la Roma il suo 11 è questo. Non vedo, a parte Clivert un derby,
diciamo, per quanto riguarda la Juve è un po' più difficile per l'abbondanza di scelte, la Roma non è che mi pare abbia questa grande abbondanza di scelte.
No, ce ne ha varie scelte, però per come gioca Fonseca, i due larghi devono essere delle punte vere e Clivert e Mkhitaryan sono quelli più vicini, togliendo un der che però poverino si è fatto subito male, per Otti uguale si è fatto male. Il problema della Roma è che sono sempre infortuni, c'è una sfilza di fortunati adesso, Zappacosta, un der, Smalling e Perotti che non ci sono. E poi c'è il problema Zaniolo in tre quarti, sì, bravo, ma lui, Pellegrini bravo ma con la squadra, Zaniolo a metà non ci può stare, Pellegrini a metà. Oggi abbiamo visto cosa vuol dire avere Veretù, che finché ci aveva il cervello connesso ha fatto giocare veramente bene anche Cristante! Ricordiamo l'anno scorso un disastro.
Bello sputo dato Cristante sul gol del vantaggio della Roma.
Ma Cristante, se gioca accanto a un vero play, a un giocatore che sta bello dietro come Veretù, è ancora un signor giocatore, non è che ha perso il talento. Se deve farlo lui, non ha le qualità. Poi secondo me la Roma è questa, tolto Clivert che è lì perché non c'è un derby, però credo che l'11 della Roma sarà questo e Zaniolo farà il famoso sesto uomo del basket, servirà per dare la spinta quando non c'è bisogno, butto Zaniolo.
Eccolo qua il gol di Clivert, lo stiamo vedendo adesso, gol del 4-0.
Se solo non c'è niente da dire, Berardi è un infame, gioca da solo, complimenti, bravo, ma la squadra...
Berardi è un infame addirittura.
Non gioca da solo, vabbè, è forte, ma lo sapevamo 4 anni fa che era forte e che ha il talento. Però un giocatore così tu lo vorresti, squadra, che quando vanno tutti in difficoltà dici vabbè, che me frego, faccio due gol io e passo bene.
Va bene, sì. Va bene. Aspetta un attimo che facciamo giusto vedere gli ultimi due gol del Sassuolo. Ecco, questo è il primo gol. Questo è il gol di Berardi.
De Frey è male, Cioè il ritorno a Roma di De Frey è proprio...
Non il massimo. Ho detto che la Roma vedo che aveva provato a fare la tattica del coccodrillo sulla punizione di Berardi, ma gli è andata leggermente male, contando che la palla è andata, diciamo, da tutta altra parte.
Ragazzi, noi il talento, l'abbiamo detto, ce l'ha. è un giocatore che potrebbe veramente spaccare le porte. È stronzo e, non ci, si, e ci sono prove.
Termine, terminologia tecnica, credo, quella che hai appena usato.
Allora, uno che fa. Tu le hai viste le prove, i famosi video Berardi's not a top player.
Sì.
Quando insulta gli avversari, quando dai pugni senza farsi vedere, quando dice faccio da solo. Prego, può anche diventare capocannoniere, ma cioè, la squadra l'abbiamo visto come è finita la partita e dov'è il Sassuolo in questo momento, sì, con il capocannoniere.
E dov'è il Sassuolo nel primo tempo, anche tra l'altro. Però vabbè.
Roma ha smesso, poi giocare, dai, la verità è che poi Roma ha smesso.
Va bene, va bene, va bene. Cosa abbiamo da vedere ancora come highlights? Fammi vedere un secondo. Ah, ecco, l'altra squadra romana, direi, che dobbiamo andare a vedere. Che la Lazio, che parte bene... Che parte bene, passa in vantaggio e poi la prende in quel posto al 91esimo. Con il...
Altro deve essere calciato come i romani!
Ok, va bene, grazie Topoizio. Che dire, oggi il nostro buon amico Matteo Guadagnini, che è il nostro amico tifoso della Lazio, diciamo, ha, come al solito, pervaso dall'ottimismo, ha detto questa è una squadra da sesto all'ottavo posto. Diciamo che per come ha perso la partita posso non dargli torto, effettivamente. Non sarei così drastico, però diciamo, no. È effettivamente il modo in cui la Lazio ha perso male.
Io la direi più in un'altra maniera. Questa è una squadra che deve giocare, visto che il tema della puntata è l'11 perfetto, questa squadra se non gioca con quell'11 lì non è temibile. Dispiace, però Patrick non è Luis Felipe, Caicedo non è Correa, chi altro? Tenere Savic e Correa in panchina, la Lazio non se lo può permettere. Cioè non è una squadra che può fare il turnover, perché l'abbiamo visto oggi nel secondo tempo, li ha messi in una situazione dove non avrebbero mai cambiato la partita. Vavro ho capito perché non giocava, a posto così, grazie per la sua marcatura su Petagna davanti alla porta, grazie, sì, perché non l'avevo ancora vista.
E anche diciamo, difesa della Lazio molto rivedibile, perché anche Kurtic era completamente solo in occasione del gol che poi è stata la partita. Sì, c'è stato un po' di rimpalli, un po' di batti e ribatti, vabbè, è vero, però comunque era solo, diciamo, Kurtic.
Sì, io non so, il problema della Lazio è quello, ti dico, l'anno scorso sono riusciti un po' a nasconderlo, però loro se li togli quei 11-12 giocatori, grande formazione Inzaghi non la può fare. Dietro, qualsiasi modo cambia i tre dietro, va sempre in crisi. Davanti non capisco perché Correa in panchina, per preservarlo in Europa League, poi che fa giocare Caicedo in Europa League, con tutto il rispetto. Il problema anche della Lazio è che ha tanta panchina.
E mi sa che lo farà giocare anche giovedì, eh?
Penso di sì, al posto di Immobile, però il problema anche della Lazio è che ha tanta panchina che tu non vedi in campo mai. Berisha è un anno e mezzo che è lì parcheggiato. Cataldi è lì solo perché è andato via Badels, allora era stato ceduto. Marusic è in panchina perché gioca Lazzari, che è l'unico che salvo della Lazio, ma non ha giocato neanche granché bene oggi. Poi, cioè, questa è la rosa. Io non dico a Matteo Guadagnini, se gioca l'11, no, secondo me è anche da quarto posto. Se prova a fare come le altre squadre un po' di turnover, sì, è anche da settimo ottavo posto, perché con tutto il rispetto, Patrick esce, entra Vavro, manco Sassuolo, con tutto il rispetto al Sassuolo. La spalla ha fatto la sua partita, un tempo solo, però ha fatto un tempo intelligente, ha cambiato modulo, spingere sulle ali, crossargliela dentro e hanno trovato il gol.
Ah, scusatemi, è partito il...
Inizia, tu non sei, ma i nostri ascoltatori lo saranno, anche se sarete pochi, tanti, quello che volete voi, Petagna X, intanto, meno 19 al record. Dai!
Meno 19 al record, a dire. Va bene.
19 stagione, vale anche la Coppa Italia, eh? Qui siamo tutto dentro.
Vabbè, vedremo cosa c'è. Intanto stiamo vedendo il gol di Kurtic, che ha deciso la partita di quest'oggi tra squadre.
Sottovalutatissimo. Questo è uno da fantacalcio da prendere sempre. Questo ogni volta la palla gli arriva.
A Kurtic, pensavo Petagna.
No, Petagna per le sponde, ma fantacalcio le sponde non valgono tanto, a parte gli assist. Kurtic, se tu noti, è 2 o 3 anni che ci sono, è un match winner. Cioè delle volte che partita la vince, gol di Kurtic.
Va bene. E cosa ci rimane poi? L'Atalanta l'abbiamo vista, la vittoria l'abbiamo vista, il Cagliari, ci rimane solo il Cagliari, mi sa, da vedere. Sì, Parma-Cagliari 1-3 ci rimane, l'ultimo highlight.
Posso dire solo una cosa, Marana ha risuscitato pure Simeone, ma perché c'era Castro.
Ah, okay. Dici che è quello?
Perché quando l'hai visto la differenza del Cagliari con il giocatore di Maran, quello che corre e fa tutte le fasi, fa anche sì. Simeone.
Va bene. Sì,
no, bello da vedere.
Cosa ha sbagliato? Cosa ha sbagliato oggi il diciamo il
Parma?
Il Parma, sì.
Ma Brugman in questa partita non ha fatto bene. Ci hanno da capire loro, ecco, l'11 perfetto, loro devono capire chi gioca a centrocampo, perché quando manca Kurčka o Grassi, Brugman viene dalla Serie B, visto che poi vuoi parlare di Serie B, è un buon regista, ma ancora non è a questi livelli.
Sì.
Kulusevski, capisco, sempre meglio che far giocare Caramò, per l'amor di Dio, perché Caramò è un anarchico totale, cioè siamo ai tempi di Flamini, che va e non torna più, però... E dietro hanno un grave problema, cioè ok, Bruno Alves, ma ha 39.000 anni e il secondo è Jacoponi. Mm-hmm. Contro una squadra che Cagliari ha costruito, che sulla carta l'11 del Cagliari, se rientra anche Nainggolan, è serio, eh. Tolta la seconda punta, perché Joao Pedro è un giocatore che te ne azzecca uno e quattro no. Però Maran è sempre stato bravo. Sa allenare, sa metterli bene in campo, al difetto che ha già perso Pavoletti e Cragno.
No, poi il Cagliari l'abbiamo visto anche con l'Inter, cioè comunque ha fatto un'ottima partita il Cagliari con l'Inter domenica scorsa.
È una squadra
due domeniche fa. Vai.
Può arrivare anche ottava, però ha già perso due dei top player che ha, perché ha preso due scarti di Roma e Fiorentina per sostituire Pavoletti e Cragno, che sono due talenti, però non li avrà. Meno male che non fa le coppe, direi, però... Ti dico, Castro, Nandez, Rog è un signor centrocampo. Quando arriverà Nainggolan, spero di vederli ancora più aggressivi. È veramente un centrocampo da quasi Europa League, quello lì.
Stiamo vedendo gli ultimi highlights, diciamo, della partita di quest'oggi tra Parma e Cagliari. Questo è il gol del 2-1 realizzato da Barilla, che ha tentato di riaprire la partita. Poi il Parma avrà un'occasione clamorosa poco dopo con Gervinho, che sì, forse riusciamo anche a vederla negli highlights ufficiali della Lega Calcio.
Ma Gervinho non è un giocatore palla ferma, quello è il motivo.
Eccolo qua, credo che sia questa l'occasione del sì. mancata da no, questo è il gol del 3-1 del Cagliari, allora non l'hanno fatta vedere.
Sì, però tu non hai detto l'antefatto prima del gol del Cagliari.
Che la palla viene persa a centrocampo da un babbeo, sostanzialmente.
No,
poi arriva
chi c'era in campo da qualche minuto?
Ah, cosa? Il tenente.
Ha provato a mettere il tenente per fare il pareggio, sì. Automatico terzo gol del Cagliari in contropiede.
Esattamente, tenente Cornelius, che non è quello che ha perso il pallone, intendiamoci, però.
No, ma ricordiamo la quello spiga... che ha tolto la Champions l'anno scorso all'Atalanta.
Sì, con il rigore.
Poi a Copenaghen.
No, che ha dato la Champions all'Atalanta, semmai, non che gliela tolta.
No, è preliminare dell'anno scorso, Copenaghen Atalanta, l'abbiamo commentato.
Era in Europa League, non era in Champions. Cioè
Europa League, scusa, l'Europa League. Alla fine sì, ha portato la Champions, però...
la Champions perché non facendo le coppe, l'Atalanta ha potuto fare ottime cose. Va bene!
Ha dovuto smettere perché ne aveva troppi, voleva fare le coppe.
Va bene. Vabbè, apriamo l'angolo della Serie B, proprio in chiusura di trasmissione. Abbiamo ancora 5.
La Serie B, no.
No, non ancora.
Allora, la faccio io. Vai,
ok, sarebbe bella come sigla. Allora, vabbè, vediamo. Allora, molto, molto brevemente, questa è la classifica di Serie B, che probabilmente non è aggiornata perché c'è stato la partita del Pisa questa sera.
Che ha fatto 4 gol,
esatto, sì,
alla Pisa, Cremonese, da tutti additata come favorito.
Il Pisa ha 7 punti, e se 7 punti in questo momento non ha 4 in classifica, comunque adesso lo aggiorniamo, vai.
Sì, parlo brevemente perché parlo anche dei figli dei risultati. Serie B che è già stata stravolta perché le super favorite Cremonese, Benevento e Frosinone non sono prime.
Sì.
Benevento è una partita in meno, però va a Salerno. Attenzione, Salerno con Ventura è molto pericoloso nelle prime partite. C'è il sorprendente Tella Primo, che è un po' l'Inter. Un gol a partita, vince. Senza fare granché di incredibile. L'altra sorpresa è il Pisa secondo. Uh-huh. Non ci crede nessuno, però è una squadra che ha già fatto 6 gol. Va a Verona col Chievo, che è una squadra che si è risollevata adesso con la vittoria, approfittando di una brutta espulsione del Venezia, però va già a giocarsi in uno scontro diretto, perché se non vince col Pisa rischia, e il Pisa poi vola. Pordenone, i nostri amici del Pordenone sono ai playoff in questo momento, grazie.
Sì, è vero.
Con un grande giocatore del Milan, che è Pobega, molto bravo. Da segnalare per il futuro del Milan primavera, mi sembra un ottimo giocatore. Nelle bestie nere possiamo già metterti che il Trapani secondo me è già fuori.
Okay.
Già partito per la Serie C. A me mi stupisce negativo alcuni ex calciatori. Vabbè, il Murismo lassù. Però Nesta Frosinone, sto gran risultato io non l'ho visto. E lo Spezia è sempre come al solito, come tutti gli anni, lo Spezia è un po' l'Inter di 30 anni fa. Dice sempre di andare in Serie A e poi è sempre lì. Buon per loro.
Sto vedendo se ci sono le prime pagine dei quotidiani, un secondo solo che stavo guardando.
Un'ultima cosa in piccolo, Empoli e Perugia sono le uniche favorite che si stanno un po' confermando, però l'Empoli secondo me ancora mentalmente la patisce quella brutta retrocessione l'anno scorso.
Allora, non abbiamo la prima pagina di quotidiani sportivi nazionali, però se vuoi abbiamo, un attimo che vedo se riesco a metterla in diffusione, eccola qui, dovremmo avere la prima pagina, adesso ci attrezziamo, diciamo, dal punto di vista tecnico, mettiamola così, dovremmo avere la prima pagina di un importante organo di stampa, un attimo solo che la mettiamo in diffusione, eccola qui, abbiamo la prima pagina del Romanista, eccola qui, che dice Forza 4, un primo tempo perfetto, regala la prima vittoria a Fonseca, segnano Cristante, Dzeko, Mkhitaryan e Kluivert, prendiamo tre pali, Pellegrini fa tre assist, poi un calo fisico e mentale, non compromette la partita, il tecnico possiamo e dobbiamo migliorare, domenica Bologna ma prima l'Europa, forza Roma, questa è la prima pagina.
Bello, mi mancava il Romanista.
Poi abbiamo Dzeko, siamo convinti da Fonseca, su 4-2 ci siamo rilassati ma dobbiamo fare più gol, maestro Mastro Lorenzo Pellegrini show, assist magia è un palo sotto gli occhi del CT Mancini, esordio con gol Michi e felicità, ottima intesa con i compagni e i tifosi gli cantano Albano e infine spalla gioia, arriva alla fine, Lazio ribaltata al 92esimo, finisce 2-1, in Milan la fatica, rabbia a Verona, questo è rabbia a Verona. Vediamo se arriva qualcos'altro, nel frattempo Pebacco devi morire, hai un minuto.
Semplice, il Perbacco lo dovresti sapere, è il grandissimo risultato del Norwich col Manchester City,
sì.
3-2, dimostrando che il 4 tutti su non vince sempre, dimostrazione per cui Guardiola non ha mai vinto la Champions, secondo sì. me, perché ne puoi mettere 8 ma non vinci, devi morire, direi, la situazione del MotoGP dopo la ennesima vittoria di Marquez, che stavolta non si è fatto fregare, ha detto Cici, ok, che le ho perse io, però se non avessi perso quelle poche gare saremmo
vabbè,
già
tanto,
alla fine.
Tanto 1-2 Gran Premi c'è mondiale Marquez, non è che...
Sì, ma per dirti, oggi ha fatto capire che forse quelle che ha perso all'ultimo giro, come dire, ok, dai, avete vinto voi. Cioè, questa è la sensazione che lui qualche volta ti dica apposta, va bene, ho perso due io, e allora... superiorità totale e nient'altro. Della Premier possiamo già dire che Liverpool ormai, cioè se non vince quest'anno Liverpool chiudono lo stadio, basta.
Va bene, direi che possiamo fermarci qua per quanto riguarda questa domenica. Grazie all'avvocato Andrò Pezzo, grazie al pupazzo Elena Trovato, grazie a Gianluca Ruggi che mi ha fatto compagnia fino a questo momento,
grazie di avermi ospitato, ricordati sempre Team Bucchi.
Grazie a voi che ci avete ascoltato e visto fino a questo momento. Per chi ci sta ascoltando in diretta, volete sentire parlare di wrestling, noi adesso ci spostiamo sulla diretta di Max is Awesome 92 su YouTube per commentare Clash of Champions. Con il calcio invece torniamo martedì sera dalle ore 18:50 per seguire Inter Slavia Praga e poi alle 21 Napoli Liverpool con il ritorno di punte di Champions. È tutto, grazie per averci ascoltato, buonanotte, alla prossima.
Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team.